zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono.
Ti sento in grandissima forma, dottor Parenzo. Come mai? Sei carico a mille, sei carico a pallettoni. Che hai fatto?
Sono molto stanco. Sì. Però
ti è piaciuta la rissa di oggi? La rissa, insomma, un po' la gazzarra di oggi alla Camera, innescata da alcuni deputati della Lega Nord.
Solo una parola.
Dimmi.
Indegno.
Come indegno?
Indegno.
Adesso non c'è più possibilità di parlare.
Sì, però non è una gazzarra, appunto, una gazzarra.
Ormai ti piace la politica montizzata,
no,
la politica in cui nessuno parla,
battaglie vere, non il Parlamento del Nord, il calderolo, il minchiolo.
Senti cosa dice l'onorevole Fioroni del Partito Democratico.
No,
Fioroni.
Mandi subito Fioroni in apertura.
Hai ragione, non si dovrebbe mandare in apertura.
Ho detto delle cose sulla Lega, però anche
detto con tutto il rispetto per Fioroni.
Però
cita Limene, non sei rimasto bloccato.
Questo è buono, no.
Cioè,
questo
per buono. Dire che la Lega ricerca la verginità, che non può avere perché è stata nel governo Berlusconi. Senti la metafora, sentiamo. A Omnibus questa mattina, senti.
Cioè, le parti del corpo umano sono trapiantabili, si trapianta il cuore, il
fegato. Io dicevo che è un medico, no?
Sì, infatti, sì. Non mi viene un esempio diverso. Sì. L'unica cosa che non si riesce a trapiantare è il limene. Loro stanno cercando di ridarsi una verginità che purtroppo, ahimè, non è prevista in natura riacquistarla dimenticando quello che si è fatta.
Però mi permetto di osservare all'onorevole Fioroni, cattolico del Partito Democratico, che cita Limene che non si può ritrapiantare, dunque la Lega non può,
è più vergine, non
è
può
più
tornare
vergine,
indietro.
Bravo. Che oggi in realtà si può trapiantare, si può
quindi
ricostruire.
È rimasto indietro il medico.
Beh, è rimasto un po' indietro da questo punto di vista.
Mi sta simpatica la Lega, quando vengono fatte queste metafore mi torna automaticamente simpatica.
Di Pietro, a Londra camminavo per le strade finalmente senza umiliazioni.
Anche le mie domande sono per il pubblico.
Io sono andato a Londra la settimana scorsa e grazie a Dio potevo camminare per le strade perché non mi umiliavano più, non mi sentivo umiliato, preso in giro, deriso, irriso, così come aveva fatto il governo Berlusconi. E soprattutto il governo Berlusconi, non dimentichi mai, e ne stiamo pagando ancora adesso le conseguenze, stava lì e si faceva i provvedimenti per gli affari suoi.
E se i piccioni spariscono.
Proseguiamo. Nell'Italia dei Valori c'è grande Maretta, c'è una mini spaccatura perché c'è gente che vorrebbe votare la fiducia.
Certo.
Gente che invece non la voterà. L'indicazione del partito è quella di non votarla, ma Pardi insieme ad altri vorrebbero invece votarla. Ferrara fa un po' l'imitazione di Bossi, non è al tuo livello,
Giulianone?
Senti.
In fondo i leghisti fanno un servizio alla nazione, sono un po' matti, come sempre. Allora non so, Bossi dice Berlusconi basta, non voglio, sono più alleato suo perché sta con i comunisti.
Allora, qualche voce dalla Camera di oggi, un protagonista ce l'abbiamo qui accanto a noi, fra poco lo presentiamo. Ci sono altri leghisti che hanno fatto un po' di casino. Per esempio, che ne so,
a caso.
No, però il migliore è sempre uno, signor Buonanno. Buonanno. Ci vuole il lanciafiamme. Contro chi non si sa, fra poco.
Sempre moderato e liberale.
Buonanno. Sì.
Signor Presidente, se vogliamo fare veramente pulizia in maniera, diciamo così, virtuale, qua ci vuole il lanciafiamme, non parole, il lanciafiamme.
Ma contro chi il lanciafiamme? Poi ce lo spiegherà. Poi addirittura la CGL banda di comunisti che non paga l'ICI. Sentiamo pure questo.
Sempre Buonanno.
Sì, sempre Buonanno.
Ne nel mio intervento di stanotte ho sottolineato una cosa sulla CGIL, cioè di quella banda di comunisti che non paga l'ICI e viene a fare la morale a tutti. I sindacati non pagano l'ICI, non presentano i bilanci di miliardi di euro. I sindacati si dovrebbero vergognare, la CGIL per prima, e nella scuola è pieno di comunisti che si devono vergognare di come gestiscono la scuola pubblica.
È un discorso pacato, articolato, denso di contenuti e di ragionamento.
Gianluca Buonanno, buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Come giù la voce, si è scatenato, ormai ha ritrovato se stesso lei. Mi dica la verità.
Perché ha due orologi poi?
È un ricordo del mio povero papà.
Ah, da 21 anni.
Allora non faccio battute.
Non perché dovevi fare.
No, perché pensavo che uno fosse l'orario della Padania, no, l'orario del nord, l'altro quello di Roma.
No, cioè l'orario per darti un calcio nel sedere, caro Parenzi.
A Roma.
Scusate, ma lei vorrebbe un altro, se mai ci dovesse essere nel futuro la Padania, non
sì?
ci sarà mai.
Sì. Ma non è vero.
Vabbè, quando ci sarà.
Si sta prospettando, sempre più vicina.
Ma ci vorrebbe
ride anche
sempre,
lei.
No, è sempre più vicina la Padania.
Vorrebbe...
Perché l'Italia si spacca. Vabbè. Siamo stupidi di mantenere una parte del paese.
Vorrebbe avere
i
un altro...
parassiti non li vogliamo più.
Ma vorrebbe avere anche un altro fuso orario? Beh, potrebbe, no. Un altro fuso orario non sarebbe male, un'ora di differenza tra sì. Padania e Sud Italia, insomma. In
no, ci sono già tante differenze, adesso non mettiamo neanche.
No, il fuso orario no, dice.
No, no. Sono già fusi di loro al
chi?
Sud.
Al Sud, dice.
Eh beh, certo.
Vabbè, sentiamo qualche suo collega, il signor Crosio, manco sapevo che esistesse.
Crosio. Johnny Crosio.
Johnny Crosio, Johnny Crosio.
Della provincia di Sondrio.
Personaggi incredibili.
Sentiamo.
Intervengo onde evitare eventuale incidente diplomatico con gli amici tedeschi. Questa notte, quando mi sono rivolto alla signora Merkel in tedesco, quando io affermo, e questo ci tengo in modo particolare a puntualizzarlo, Achtung Frau Merkel, für mich sind ein wenig gefährlich, das ist eine große Scheiße, naturalmente mi riferivo al contenuto della manovra e non alla signora Merkel.
Finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai.
E poi la Mussolini, Fini si dimetta e si vergogni, perché la storia dei video rubati da Barbato, eccetera, eccetera. Sentiamo.
E lei, Presidente, si sta facendo la campagna elettorale sulla pelle nostra. Si tolga la fondazione della Camera che andrà a presiedere, che sono 600.000 euro l'anno, e si dimetta. Si vergogni!
Scatenata.
Va bene, va bene. Stamattina la
sì, perché non ha espulso Barbato, invece Fini ha espulso lei. Perché si è fatto espellere da Fini, scusi?
Perché cosa noi della Lega abbiamo voluto fare una provocazione, cioè quella di dire, per avere un presidente del Consiglio come quello attuale, possiamo farlo tutti, perché per aumentare le tasse siamo tutti capaci. Quindi mi sono messo seduto al suo posto.
Ah, così lì, si è seduto al posto.
Mi sono seduto al posto.
Ma non si può fare.
Ma come si può fare?
Cioè, non è che lei può andare dal suo scranno.
Una provocazione per spiegare che il presidente del Consiglio, così come lo fa Monti, lo può fare chiunque.
Ma cioè, lei si è seduto lì e Monti
cosa... Anche suo figlio, per esempio, non so.
No, mio figlio che ha 8 anni, secondo me poteva fare una finanziaria migliore di quella di Monti.
Beh, sono esageri.
Ma è vero, scusi, per aumentare l'IVA, per aumentare la benzina, per aumentare il gasolio, per toccare sì, le pensioni,
fatto...
per toccare la tassa dei
ma
rifiuti.
Ma non è tutto un circo
per
medrano.
Aumentare l'ICI.
Ma non è il circo
medrano.
Ma
non è il circo medrano,
avete...
è per far capire.
Ma non è...
Ma
avete trasformato l'emiciclo nel circo medrano.
Ah, no.
Dove sono gli elefanti? Dov'è Moira? Moira, dov'è Moira?
Moira, io la conosco.
È il Calderolo, è il Parlamento del Nord, è
scusi,
tutto
però,
un circo.
Ma non
tutto
è vero.
Un circo avete fatto.
No, non,
pa, pa, pa,
ma non
pa,
è così,
pa,
caro
pa, 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 pa.
Ma scusi, allora lei è andato al posto di Monti e poi che è successo? È
mi sono seduto e poi ho tirato fuori il cartello con scritto no ICI.
No ICI!
Vabbè, perché l'ICI sarà una bastonata tremenda per tutti quelli che sono proprietari di case.
E questo lo
sappiamo. E lo vedranno nel giugno del 2012. Quindi noi vogliamo far capire.
E poi Fini che ha fatto?
Fini mi ha richiamato. E poi i commessi hanno tirato via il mio cartellone, così come del mio collega che era a fianco a me, sì. E poi mi ha espulso. Io però non mi sono mosso e sono rimasto lì a fare il presidente del consiglio. Come? E Fini ha sospeso la seduta.
Ma che doveva fare? Lei si è seduto lì al posto di Monti, povero Fini. Dice, vada via.
Allora,
buon anno.
Intanto ci sono sempre due pesi e due misure. Perché in
per
quel
esempio?
Posto lì prima c'erano altri parlamentari che parlavano con qualcuno del governo. Io mi sono seduto lì.
Cioè, Fini ce l'ha con la Lega, questa è la sostanza.
Beh, certamente non gli sta simpatica. E poi, dunque? Comunque, noi siamo gli unici che chiediamo che Fini, oltre alla Mussolini, vada a casa, perché lui ha promesso. in tempi non sospetti, che se Berlusconi andava a casa anche lui. Senta, infatti io mi sono sorpreso che lui mi ha detto queste cose stamattina, perché pensavo che il Presidente della Camera fosse un altro.
E addirittura.
Eh sì, se ha detto che andava a casa, io no. Siccome lo vedo poco alla Camera, perché viene solo per le commemorazioni e per qualche altro evento importante, pensavo che il Presidente
che fosse,
della Camera
si fosse già dimesso. Senta, scusi Bonanno, ma nei giorni scorsi è venuta fuori questa cosa della moneta padana, no?
Sì.
Lei la vorrebbe la moneta padana?
Beh, certamente sarebbe meglio dell'euro.
Dunque lei la vorrebbe, insomma, come la chiamerebbe la moneta padana?
Che nome gli darebbe?
Che nome darebbe?
Magari già quello che avete detto adesso, moneta padana, perché no?
No, moneta padana, moneta padana è troppo lungo, si deve dare lira, marco, cose molto
el
molto
dur, el dur, dice, le piace el dur.
Io dico l'Umberto.
El dur.
No. Perché mi dica, padana potrebbe andare bene.
Padana.
Grano.
Quello della battuta che mi ha fatto diventare
adesso
famoso.
Ne parliamo, ma insomma, come chiamerebbe sta moneta? Ci pensi un attimo.
Ci penso.
Un nome che darebbe la... fino adesso non ci ha pensato, come mai? Si dice che questa della moneta
è una cosa seria,
è una stronzata, quindi, no?
come i soldi del Monopoli.
Voi venite a Roma e ragionate come i romani, state al nord che così ragionate come ragioniamo.
Ah, perché al nord vogliono la moneta padana.
Guarda com'è il potere d'acquisto oggi dell'euro, dei casini,
cioè,
che sono
subentrati. Cioè al nord chiedono la moneta padana. Lei davvero se economista Bonanno,
se le prospettive fossero quelle di avere un territorio più competitivo, noi siamo convinti che potrebbe funzionare, perché come ho già detto,
ci sarebbe
il Piemonte,
una banca come Credi Euro Nord, ci sarebbe una banca
il Piemonte,
come quella
la Lombardia e il Veneto insieme regalano ogni anno 80 miliardi di euro al resto del paese.
Ci pensi un attimo e poi mi dice il suo nome preferito per una moneta padana tra Calderolo, Umberto, questi sono i miei nomi. Calderolo, perché
Mammolo,
e che ne so, l'Umberto, il Dur.
Il Dur è buono,
il Dur è buono, non è male
il Dur. Dammi il Dur, due Dur,
che ne so, il Padano.
Ma perché voi volete fare sempre questa
la lira padana,
questa parodia? Ma guarda che le cose sono più serie di quello che pensate. La secessione sta arrivando.
Ma come
la padana?
Dov'è? Dov'è?
Com'è?
Dov'è la secessione? Non la vedo.
Vedrai che arriva sempre di più, perché la gente si è stufata. Ieri sera ho detto una parolaccia, la posso dire qua?
Come no?
L'ho detto.
Ho detto
quando sono intervenuto alla Camera stanotte.
Stanotte?
Ho detto la gente si è rotta i coglioni.
Vabbè, ma non è una parolaccia, è una cosa normale.
Comunque, voi siete abituati allo Sgarbi che vi insulta. Quindi,
ma la gente chi? Traffico.
Ve l'ha detto in tutti i colori,
traffico.
Sgarbi.
Traffico.
Questo è il preferito dai padani, non mangiarlo.
Gianluca Bonanno ormai è diventato famoso per una frase: la padania esiste perché esiste, la prova dell'esistenza della padania viene dal fatto che esiste il grana padano. Devo dire che è diventato famoso non solo per questo intervento, anzi soprattutto per questo intervento alla Zanzara, però anche per esempio per Benigni.
Ah,
sentiamo Benigni.
Ho visto un leghista proprio ieri in televisione, no? Un leghista, non mi ricordo il nome, ma l'ho visto di persona, ha detto, perché Napolitano ha detto non esiste la padana, ovviamente, e lui ha detto la padana esiste perché c'è il grana padano. Sarebbe come dire che esiste la Spagna perché c'è pan di Spagna, insomma, oppure la Turchia perché c'è i bagni turchi, capito? Insomma, la stessa cosa. Ma l'ha detto proprio molto molto esplicitamente.
Non alla televisione, alla radio, ricordo Benigni.
Roberto.
Infatti ha detto una bugia, perché ha detto l'ho visto in TV e ha detto una bugia, quindi Benigni è un bugiardo.
Crozza.
Ma perché, com'è che si chiama? Buonanno. Buonanno, me la fai vedere la foto di Buonanno? Ecco, questo qua, Buonanno, ha detto, Gianluca Buonanno ha detto la padania esiste perché esiste il grana padano. Cosa vuol dire? Come se dicessimo che Topolinea esiste perché ci sono i topi. Ma cosa vuol dire?
Però Crozza l'ho invitato nella mia città a fare uno spettacolo, è stato bravissimo.
È venuto?
Sì.
Littizzetto.
Diciamo una roba anche di questo signore della Lega, Buonanno, che ha dichiarato, avete sentito?
Sì.
Che la Padania esiste perché... Perché esiste il grana padano. Se c'è il grana padano vuol dire che esiste la Padania. Vogliamo fare un minuto di silenzio e pensare tantissimo che noi questo qua lo paghiamo?
A me piace la Littizzetto perché è una comunista piena di soldi e che spara sempre contro tutti. Ma che vuol dire?
Che
ma se guardasse un po' in faccia la Littizzetto, ma è una comunista, è una che fa sempre tutti sti versi, va lì da Fazio, fa la fighetta. Ma se guardasse addosso.
Perché si guardasse in faccia? Perché è brutta?
Ma per me è un cesso.
Che vuol dire
ma
un cesso?
Ma che dice? Ma è veramente un maleducato.
No,
lei.
Per me è un cesso.
E sarà bello lei con quella
faccia. Ma io non sono bello, ma sono consapevole di essere...
Ma come si permette?
Perché
è
comunista?
Perché la Littizzetto, come tanti, hanno il portafoglio a destra e fanno la politica di
ma
sinistra.
Ma cosa c'entra? Perché uno di sinistra deve mangiare pane e cipolla.
Ma no, però ma fanno i comunisti e poi fanno tutti gli schizzinosi, fanno sempre gli snob.
Però
ma la Littizzetto, invece di parlare così, mi invitasse insieme a Fazio nella sua trasmissione, poi vediamo e gli spiegherò perché ho detto questa cosa, perché le provocazioni esistono, non è che le cazzate loro le possono dire, io posso fare delle provocazioni per spiegare che la Padania esiste.
Lei ha dato del cesso alla signora Littizzetto.
Vero, ma lei non uscirebbe mai con una come la Littizzetto?
Sì, uscirei per darle il cane da portare in giro.
Come il cane?
No,
è di una
volgarità assoluta.
Perché? Che vuol dire il cane da portare
in giro? Ma chi
le
porta il cane?
Snob proprio.
Sì, sì, la Littizzetto è una persona.
No, lei snob, ma come? Che la usa come una golf, non ho capito.
No, ma non mi piace la Littizzetto.
Ho capito, ma cosa vuol dire le dare il cane da portare in giro?
Faccio un giro con il cane. Mi ha detto Cruciani, usciresti con la Littizzetto? Sì, gli darei il cane da portare in giro. Io intanto
sono agghiacciato.
E intanto lei che fa? Mentre lei porta in giro il cane, scusi.
La prendo in giro.
Ma
la Littizzetto, ma scusate, guadagna milioni di euro.
Ma cosa
fa la pubblicità della Coop alla televisione e poi
c'entra?
Viene a raccontare alla televisione, questo qui lo paghiamo, perché lei viene pagata da chi? La Rai
viene
la paga
dal mercato,
viene pagata dal mercato. Sì, viene pagata dal mercato anche con i miei soldi e con i soldi di tanti contribuenti.
No,
sì,
il mercato
sì,
non
no, perché la Rai è pagata da tutti gli italiani. Chiaro? Quindi la signora
Dunque, lei ha detto che ci dobbiamo vergognare perché noi paghiamo lei.
Ma lei sa che cosa faccio io?
Sa
che io sono uno dei più presenti in Parlamento, sa che faccio sindaco gratis da 4 anni, sa che comunque cerco di impegnarmi e sono sindaco da 18 anni, che cacchio ne sa la Littizzetto? Quella è una comunista con i paraocchi, faziosa, che pensa sempre di sparare contro quelli che non ama.
Eppure brutta, dice lei.
È un cesso.
Vabbè, no, ho capito, ma questo che c'entra che è un cesso o no? Scusi, che c'entra? Comunista, questa è una sua idea, secondo me è sbagliata. Ma che c'entra che è brutta, che è un cesso?
Ma poi non è vero, tra l'altro.
Ma per me è un cesso.
Beh, ho
ma
capito,
non si
ma
dice,
cosa c'entra?
Ma è maleducato, non è un argomento.
Ma perché lei è stata educata nei miei confronti? Mi ha detto, facciamo un minuto
ha
di
silenzio. Ha fatto una battuta,
perché... anche per me è una battuta.
Anche verosimile, peraltro. Non si capisce perché la paghiamo, questo è sicuro.
No, ma che c'entra questo adesso?
Beh, dovessimo fare, come dire, un sondaggio, no?
Sì.
E dire, i soldi che diamo al signor Bonanno sono ben spesi no?
Questo chi lo decide?
Lo decidi tu?
No, però dico che la signora Littizzetto è sul mercato, almeno.
Perché io non sono sul mercato, perché io non sono votato dalla gente.
Ma su quale? Lei intanto è nominato.
No,
primo.
Calma,
lei è nominato.
Io faccio il sindaco a 18 anni, sono sempre stato votato direttamente. Ma non dire
che
ti metto tu, Parenzo. Parenzo, se io mi alzo, ti do un calcio nel sedere. Hai capito?
Allora,
mi alzo, ti do un calcio nel sedere.
Perché Berlusconi appoggia Monti, anche se poi ha detto che è disperato e costretto a cambiare continuamente la manovra? Perché appoggia Monti, secondo lei?
L'ho spiegato in maniera scherzosa.
No, dica.
L'ho spiegato in maniera scherzosa, che a Berlusconi piace il governo Tremonti perché c'è un ministro che si chiama Passera.
Monti, il governo Monti.
Sì.
Non Monti, Tremonti, non ho avuto un piccolo lapsus. Monti. Vabbè.
Vabbè,
Full Monti. Sapete il film di Full Monti? Quando c'erano quei 5 scapestrati che per campare si spogliavano. Adesso noi abbiamo uno che si chiama Full Monti, che invece di spogliarsi con il suo governo fa spogliare gli italiani perché li lascia in mutande.
E Berlusconi perché gli piace Monti? Anche
no, se questa è una battuta, perché ho detto che c'è un ministro che si chiama Passera.
Ah, ho capito.
E invece la sinistra appoggia Monti perché non c'è più Berlusconi. Insomma, alla fine si sono messi tutti insieme come un frullato. È pazzesco. Adesso va bene tutti. Se domani Monti mette la tassa sui gatti, votano anche quella. È una vergogna.
Ci sentiamo dopo. Protagonista sempre Gianluca Buonanno.
No, buon anno.
Buon anno, come gli auguri. Il 31-12, ricordati, quando
che
fai
succede?
Gli auguri dici buon anno.
Giornale Radio. La Zanzara su Radio 24 1917. Il numero lo diamo? Sì.
800 24 00 24.
Abbiamo il signore del Grana Padano, il signor Buonanno qui con noi, Gianluca Buonanno.
Ancora.
E anche il signore del Noici e di tante altre cose.
Anche.
Sono sempre qua.
Ma chi manca?
Si è messo al posto di Monti questa mattina.
Siamo al circo praticamente.
Ed
qui,
è stato cacciato.
Ci mancava il somaro, che sei tu.
Ventino! Ventino, signori, ventino! C'è il signor Buonanno che salterà in un cerchio di fuoco,
caro,
e sparerà
Parenzo,
la prossima
nel
stronzata!
Mio paese, a Serravalle Sesia c'è il Palio degli Asini. Se vuoi venire l'anno 21 saresti.
Senti la musica!
L'ospite d'onore!
Ecco a voi, Buonanno! Lega Nord!
Vieni al Palio degli Asini, Parenzo!
Titoli del TG3!
Titoli!
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Manovra domani la fiducia. Monti, i sacrifici sono per tutti, non solo per i soliti noti. Ora tocca alla crescita, vogliamo ridare dignità all'Italia. Nuova bagarre della Lega a Montecitorio. Cartelli e insulti contro Fini, espulsi due leghisti. Rissa tra deputati del Carroccio e di Futuro e Libertà. Berlusconi, Monti cerca di cambiare, ma disperato ha dovuto fare retromarcia. Bersani, sì alla manovra, ma su liberalizzazioni e lavoro non molliamo. Il ministro Passera, sulle liberalizzazioni abbiamo incontrato resistenze pazzesche, ma Monti promette, riusciremo a battere i veti delle categorie. Confindustria pessimista, Italia in recessione, si perderanno 800.000 posti di lavoro. Sale il debito pubblico e volano i prezzi della spesa quotidiana. Una busta esplosiva è recapitata nella sede Equitalia, nel centro di Roma. È la seconda contro l'agenzia tributaria e forse ce n'è una terza in circolazione. Razzismo e xenofobia dopo la strage di Firenze, giro tra i ragazzi del quartiere romano, dove ieri sono stati arrestati i militanti del gruppo Milizia.
Like a Virgin di Madonna, perché? Perché secondo me la frase del giorno, e vorrei un commento come al solito soft, un commento morbido, un commento moderato anche di buon anno, resta la frase dell'onorevole Fioroni, Beppe Fioroni. Di solito un personaggio che non se ne esce con queste cose, una metafora sconvolgente, quella sull'imene, cioè la Lega non può dirsi vergine, perché Fioroni?
Le parti del corpo umano sono trapiantabili, si trapianta il cuore, il
fegato. E lo dice perché è un medico, no? Lei,
sì, infatti, sì. Non mi viene un esempio diverso. Sì. L'unica cosa che non si riesce a trapiantare è l'imene. Loro stanno cercando di fare, di ridarsi una verginità che purtroppo, ahimè, non è prevista in natura riacquistarla dimenticando quello che si è fatta.
Ha capito, buon anno?
Sì.
Allora? C'è niente da dire, no?
Da un ex democristiano dire una cosa del genere, un baciapile, insomma. Fa impressione.
Ha fatto impressione anche a lei, che pure non,
certo,
non è un moderato,
Sì. Però se noi non siamo così vergini, loro sono peggio di Cicciolina.
Cioè chi? I democristiani.
Ma uno come Fioroni e con tutta la sua banda lì. Se noi non
che
siamo
banda?
La banda di tutti, cioè i democristiani sono quelli che hanno tenuto questo paese aumentando il debito pubblico. Cioè io vado alla Camera, vedo ancora Cirino Pomicino che dà lezioni, ma è uno come Cirino Pomicino che ha moltiplicato il debito pubblico, ma dovrebbe vergognarsi di entrare.
Ne dica un'altra ancora?
Di chi?
No, questo è giusto.
No, un'altra.
È vero, ma Cirino Pomicino ha fatto il ministro dell'economia.
Il bilancio,
un disastro.
Bilancio.
Sì, eppure
bilancio.
Pontifica, fa il kingmaker.
E poi dice anche sono io che ho fatto cadere Berlusconi perché ho convinto. Fa tutte queste
sceneggiate. Mi dia un giudizio su Cirino Pomicino. Non ci
un
pensi
giudizio.
Troppo. Non ci pensi troppo, non ci pensi troppo, no.
No, è
quello
un
che le viene dalla pancia, come al solito.
Quello che le viene dalla pancia. Quando guarda Cirino Pomicino
un parassita.
Parassita.
Guarda, lei di un parassita.
È un parassita e un assassino di assassino tra virgolette, ovviamente.
Beh, sì, tanto ormai si può dire tutto.
Un assassino.
Vendino, signori, vendino. Tante nuove attrazioni al Circo Padano. Buon anno, insulterà Mario Monti.
Al disastro
il trota
italiano.
Ecco a voi, signori, vendino.
Cirino Pomicino, pensa a te.
Prendere lezioni da Cirino Pomicino, dice lei.
Vabbè, da Fioroni.
Fioroni.
Da Fioroni anche lui. Ha fatto il ministro della scuola, no?
Sì.
Dell'istruzione.
Beh, che?
Era uno di quelli che ha incominciato a fare i tagli al personale.
Vabbè,
e poi dopo criticava gli altri perché lo facevano.
Magari ci fossero i tagli al personale della scuola.
Mai stati tagliati.
Vabbè, certo. Purtroppo. La scuola è piena di gente di sinistra.
Ecco un'altra
cosa. Perché lei se ne è uscito stanotte con la voce un po' roca su questa storia qua? Che a scuola
perché
sono
tutti è vero.
Di
sinistra. No, tutti no, però no. Gran parte di chi è nel mondo della scuola sono di sinistra. Io pensare anche ai sindacati, alla CGIL, che fanno lo sciopero generale di 3 ore a fine turno con quello che ha fatto il governo Monti. È veramente una presa per i
fondelli. Quali materie nuove?
Cioè, ci fosse stato il governo Berlusconi avrebbero
Avrebbero fatto piazzare Loreto 2, cioè avrebbero fatto di tutto di più, invece fanno qualche mossa così che non serve a niente,
simbolica,
per dire l'abbiamo fatto, simbolica, ma in realtà i sindacati sono conniventi con il governo che riempie di tasse gli italiani e li riempierà sempre di più, perché la verità che nessuno dice è quella che questa manovra, e probabilmente ce ne sarà un'altra, non serve poi a fare chissà che cosa.
Vedremo.
Se non, se non pagare di più gli interessi del debito pubblico italiano, perché prima erano 80 miliardi, adesso siamo arrivati a 96 miliardi all'anno di interessi sul debito.
Non è che voi avete contribuito a far diminuire questo debito pubblico italiano?
No, comunque, no, comunque il governo precedente aveva abbassato di 17 miliardi il debito.
Sì. Bah. Senta una cosa, ma Monti invece come lo giudica? Si è messa a posto di Monti?
L'ho già detto prima, sarà una persona in gamba.
Per è del nord sta... però, sembra...
È di Varese. Non è che tutti quelli del nord sono dei fenomeni, ci sono anche quelli che non vanno bene. Però dico che lui non è l'uomo giusto al posto giusto. Poi comunque ovviamente non è lui che ha deciso di fare il Presidente del Consiglio, chi ha deciso che facesse il Presidente del Consiglio è il Presidente della Repubblica,
anche
che è il
Berlusconi.
Vero artefice e regista dell'operazione.
E anche Berlusconi.
Comunista vero questo napolitano?
Beh, il napolitano non credo che si vergogni di dire che è stato un comunista vecchio stampo. Secondo me comunque è il migliore della sinistra perché se l'è messi tutti nel taschino.
Questo pure è vero. 800 24 00 24. Allora, buon anno, mi dica la verità. Qui nei prossimi giorni si deciderà il nuovo capogruppo alla Camera. Maroni o Reguzzoni? Perché Maroni diventi capogruppo alla Camera o perché resti Reguzzoni?
Io sto a quello che dice Bossi.
Sempre?
Sempre, sì.
Sempre.
Cioè, se Bossi le dice oggi lei ha una camicia azzurra, lei che dice? Invece c'è la bianca, voi non la potete vedere. Di
la tingo.
La tinge. Se Bossi dice, se
adesso
Bossi
non
dice,
esageriamo, però
se Bossi se... dice buono, si dimetta da sindaco di Varallo, lei che fa?
E dico aspetta 4 mesi che ho finito.
Questa è la risposta paragura.
Questa è una risposta un po' paragura.
No, ma ovviamente adesso voi estremizzate, però Bossi è il nostro capo.
Per lei chi è Bossi?
È il capo indiscusso, è quello che lui pensa e decide, è quello che
è legge.
Non sbaglia mai.
Non è che non sbaglia mai, tutti possiamo sbagliare, no? Ci mancherebbe altro, però secondo me lui ha non una marcia in più, due marce in più.
Dunque se lei dice, lei non ha la cravatta, buon anno, che fa? Se la toglie lei?
Ma no, ma non diciamo stupido, non mi dice queste cose Bossi.
Cioè, dice che c'è la Padania.
La Padania, io sono d'accordo con lui, guardate la Padania sta diventando veramente una realtà, è come una torta che sta lievitando sempre di più.
Una torta che lievita,
e a questo punto... Se ne accorgeranno sempre di più tutti che la Padania è veramente
la
una
Padania
realtà,
come una torta che
è una realtà, lo diventerà sempre di più perché questo paese sta sprofondando, e c'è una parte del paese che è stufa di dover mantenere un'altra parte del paese.
E lei è contento che sprofondi, mi dica la verità.
Mi dispiace, però avere del Cirino Pomicino o altri che ci fanno delle lezioni, preferiamo non averli con noi.
Cirino Pomicino,
no, capito, Monti Presidente del Consiglio.
Le lacrime della Fornero, lei che è un uomo tutto
sceneggiata la napoletana.
Non è napoletana, però la signora
appunto,
Fornero.
Appunto, ha fatto una sceneggiata alla napoletana, pur essendo una del Piemonte.
Ma non erano sincere quelle lacrime di sofferenza per le pensioni che non vengono aumentate?
Secondo me gli è venuto da piangere perché sapeva che poi doveva uscire a incontrare magari altra gente che gli diceva ma che cavolo hai fatto?
E dunque?
E quindi si è spaventato.
Cris di nervi.
Ma è una cosa che un ministro...
Io avrei preso il ministro del welfare, la Fornero...
Sì.
L'avrei bendata e avrei messo il ministro precedente del governo Berlusconi
Sacconi
a dire le stesse identiche cose e vedere la reazione della Fornero. Sarebbe stata la prima a dire no, cosa fate, andate contro gli anziani, andate contro la gente.
Ma non è vero, la Fornero è un tecnico.
Sì, buonanotte.
Ma è vero che ha famiglia all'università di Torino, mi dicono anche il...
Non so, non
lei non sa nulla, non si informa di questo.
No, io so solo che il governo dei banchieri e che con i 1000 euro di contante hanno guadagnato 1,5 miliardi di euro le banche con tutte le commissioni che dovremmo pagare.
Vabbè, Bossi...
E più mettono la tassa su tutto, anche sull'immondizia, figuratevi un
Bossi,
po'.
Chi è che ha il telefonino acceso?
Io ce l'ho.
Lei, buon anno, tutti questi telefonini che squillano, siamo in radio, bisogna spegnere i telefonini. Un'ultima cosa, Bossi ha detto che Berlusconi è comunista.
No, non ha detto quello.
Che sta con i comunisti,
che
ma è anche comunista, ha detto, non mi ricordo adesso.
No.
Ma lei lo capisce quando parla Bossi?
E ci mancherebbe, perché no?
No, beh,
perché magari
si
volte...
No, guardate che molte volte... Quando
Umberto
sotto...
Bossi, buonasera! Buonasera Bossi, abbiamo qui il suo collega Buonanno.
Abbiamo Buonanno è stato bravo sindaco di Varallo Sesi. Noi abbiamo fatto federalismo fiscale, abbiamo portato a casa.
Adesso basta questo federalismo.
Ma io non ho capito ancora perché non sono venuti a prenderti gli uomini di Calderone della Guardia Padana. A te che sei un coglione proprio, perché lavori qui pagato dalla Confindustria. Allora io volevo dire una cosa.
A buon anno veloce.
Allora lì bisogna rifare la giunta a Varallo, bisogna rifare la giunta. Abbiamo provato di tutto in questi mesi con le treni. Bisogna mettere un nuovo assessore a Varallo.
Ma non c'è bisogno di nuovo assessore,
di allargare la giunta. E c'è un ragazzo molto bravo e preparato, sì, che si chiama Renzo,
sì,
molto bravo. Bisognerebbe farlo assessore in quel paesino che non conosce un cazzo di nessuno. Ci mettiamo lì il Trotta e diventa un'attrazione per tutti. Venite a vedere il Trotta anche lo
a Varallo.
Ma sai che c'è, ci sono le trotte da noi buone, lo dovete venire a Varallo in Valsesa a pescare.
Scusi, che futuro grazie Bossi, che futuro prevede lei per il signor Trotta, signor Bossi Junior?
Sì, lo reputa uno statista.
Ogni persona si costruisce il suo futuro con le sue capacità, con un po' di fortuna, cioè, e con il convincimento di quello
questo
che
tutto
si sente.
Ma che futuro vede per il signor
Bossi?
Non lo
so, io non sono un mago.
No, d'accordo, non è un mago.
Cioè, non è un mago, ma può avere un futuro politico, diciamo,
maestro,
importante.
Come faccio dirlo?
No,
io,
ma
se
così,
può avere
vedendolo,
futuro...
vedendolo.
Beh, alla sua età, fare già consigliere regionale mi sembra che sia un grande risultato.
Non è che forse è diventato troppo, consigliere regionale anche perché si chiama Bossi, magari questo ha aiutato un po'.
Beh,
no?
Intanto, però, è stato votato, poteva essere messo nel listino, non essere.
Ma lei gli farebbe
votato
fare l'assessore a Varallo, al figlio di Bossi?
Guardi, noi abbiamo già tutto talmente
occupato,
concentrato.
I posti sono tutti occupati, non c'è spazio.
No.
Ma glielo farebbe fare o no?
Ho finito adesso di fare il sindaco, ma non sono discorsi da fare. Secondo me in ogni paese ci deve essere la gente del paese. Quindi sì, non è che viene gente da fuori a fare l'assessore.
Ma sarebbe in grado di farlo l'assessore a Varallo?
Perché no?
Che ne so.
Ma ci mancherebbe altro.
Cioè ha le competenze.
È stato con noi Gianluca Buonanno.
Viva la musica! No, la Lega!
La Littizzetto, voglio invitarla a cena e mandarle un mazzo di fiori.
Oh,
e però prima lei mi deve chiedere scusa e poi io chiederò scusa a lei. Perché
mazzo di fiori
il cesso che ho dato alla Littizzetto, l'ho detto, perché comunque ha detto delle cose sbagliate su di me senza neanche conoscermi. Almeno poteva alzare la cornetta e chiamarmi.
Mazzo di fiori com'è?
Se fa la brava, belli rigogliosi, altrimenti appassiti.
Anche.
Borsa. Beh, questa musica, cari ascoltatori della Zanzara, alle 19.37 in diretta dagli studi di Roma, introduce un altro ospite di questa sera. Un ospite...
Un maestro.
Dici?
Per te?
Per tutti noi che ci avviciniamo alla televisione. No, tu non ti avvicini, sei già dentro la televisione. Uno dei più grandi esperti di televisione in Italia, direttore di Rai 4, Carlo Freccero. Buonasera.
Benvenuto.
Buonasera.
Come sta? Toto Cambi è diventato ormai il suo mantra,
Infatti ho avuto ragione ancora una volta.
Perché è cambiato il governo, almeno.
No, è cambiato tutto.
È cambiato il governo,
è cambiato modo di comunicare, modo di ragionare, modo di fare. Cioè, è un primo passaggio fondamentale.
Cioè, è bastato mandare via Berlusconi, per cui improvvisamente siamo in un altro mondo.
Beh sì, per la prima volta Berlusconi, scusa, molto semplicemente era inclusivo, tutti erano parte della maggioranza, tutti in qualche modo potevano accedere a tutto, potevano essere competenti, potevano essere geni, eccetera. Con i professori è iniziata l'esclusione. Tu che non sei intelligente non vali nulla, tu che non sai fare qualcosa sei escluso.
Cioè Berlusconi alla fine ha fatto...
E Berlusconi era molto, in questo senso, veramente era...
popolare.
Popolare, era il massimo della democrazia, cioè cercava il consenso.
Chiunque poteva dire qualunque cosa.
Il consenso, esattamente. E invece è inclusivo, come l'Odies. Certo. Invece questa qua, invece è lui, è Monti, possiamo dire, invece è proprio...
Elite.
Ma lei piace più l'elite o il popolo?
Uomo
di sinistra dovrebbe piacere di più il popolo, eh?
No, assolutamente.
Lei Monti piace dunque? L'elite?
No.
Cioè lei è contento che ci sia Monti?
Ma Monti impone dei problemi, cioè che non si può più in qualche modo fare discorsi vacui, stupidi. Occorre essere... Oggi naturalmente bisogna organizzare il proprio pensiero. Cioè, vi dico una cosa molto semplice. Per la prima volta i partiti non possono scegliere i servi o in qualche modo gli schiavi, i portaborse, ma devono scegliere i migliori.
I competenti.
I migliori. Come faceva una volta il vecchio PC.
A lei non gliene frega niente del fatto che non l'abbiamo votato, nessuno l'ha votato.
Nulla. In questo momento lo sapete benissimo che tutta quanta questa democrazia è un effetto speciale. quindi chiaramente non
sì. Beh, però
conta, quello che conta, conta la BCE, quella che è la Banca Mondiale, contano, cioè tutti,
cioè, siamo
lo sapevano, tutti lo sapevano che contava così, ma prima c'era questo effetto speciale di pensare che in qualche modo i partiti potessero decidere qualcosa. Tant'è vero che ormai il discorso non è più destra e sinistra, è potere o o contro il potere, cioè quindi un discorso dialettico molto diverso, cioè cambia, è veramente è un passaggio obbligato. Credo che così l'immagine di Monti che guarda esterrefatto, schifato, con un po' di ribrezzo,
chi?
La bagarre scatenata al Senato sia l'immagine della sua distanza e della sua in qualche modo disprezzo.
E lei piace molto questa cosa, cioè questo suo distacco, voi...
sprezzante molto.
No,
sprezzante.
Mi piace perché occorre naturalmente per affrontare questo discorso essere altrettanto competenti, essere altrettanto intelligenti ed essere preparati. Quindi questa cosa in qualche modo è più un ritorno a quello che era in fine conti gli anni 70, in cui si doveva quel contestatore doveva superare gli esami, doveva essere
chiaro. Quindi, 800 24 00 24, qualche ascoltatore con cui voglio battagliare,
L'elogio del disprezzo, perché molto potremmo titolare così, no?
Andrea, cioè, da Roma, Andrea da Roma, fammi sentire il signor Andrea da Roma.
Che è Andrea?
Un ascoltatore.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera a voi.
Buonasera. Vada veloce.
Sì, no, appunto io ho telefonato per... è da ieri che stavo col dentino avvelenato.
Cioè?
Da quando vi ho visto, cosa avevo di avvelenato? Vi ho seguito su Canale 5. Io ce l'ho
fatto. Matrix. Matrix, sì, eravamo a
Matrix. Che è successo, Matrix? Sì, che è successo?
Da dentro proprio. Prima di tutto volevo sapere una cosa. Cioè, sì. Lei, Valenzo, mi perdoni, ha conseguito laurea in cosa?
Io ho fatto giurisprudenza, ma che c'entra?
Lei è laureato in legge?
No, non ho mai finito
giurisprudenza. Quindi lei non è dottore?
No.
Ma che significa? Non è che in Italia uno può
essere... Ho fatto il liceo classico,
No, no, continui.
Ma posso dire che farsi chiamare dottore non è carino? Oppure deve essere per forza?
Non sono medico, l'ho detto. Chi è che mi ha chiamato dottore?
No, lei sempre dottore, lei non è dottore, punto e basta.
Va bene, non è laureato.
Ma noi su questo abbiamo sempre scherzato.
No, oggi sono avvelenato, si vede da come argomento.
Ma no, veramente non è molto avvelenato, Andrea, è molto facile.
È molto tranquillo.
Ma no, perché voglio dire, no, parolacce non ne uso. E poi comunque sia rispetto alla persona di Parenzo, quindi ci mancherebbe altro.
Allora?
Pur tuttavia, questo modo suo di atteggiarsi sembra sempre, cioè, io sto qua, ascolto la radio, in sospensione, dico adesso arriviamo al sodo, non si arriva mai. Lei, Parenzo, è proprio una fonte proprio di nullità.
Ottimo.
Non dà mai nulla di... cioè,
io la abbraccio dal profondo del cuore proprio.
Ma anch'io io le cambio l'abbraccio, però lei dovrebbe abbracciare.
Però Andrea, questa qua non è un simposio di professori, non è concentrato
altro.
Del governo Monti, è una trasmissione radiofonica che deve fare anche un po' di intrattenimento. Insomma, non
le
che...
faccia la lavata di testa, lo so.
No,
benissimo.
Non le faccio la lavata di testa, però le spiego qualche cosa.
Fagli riascoltare Sgarbi di ieri, così lo facciamo avvelenare ancora.
Ma io guardate, io vi seguo tutte le sere, quindi questa cosa...
No, ma noi la ringraziamo e la abbracciamo forte, però lei non deve intendere questo luogo come qualcosa dove si capisce...
professori.
Siamo due cialtroni della radio che cerchiamo di, come dire, di intrattenere le persone per 2 ore e mezza con il nostro modo di essere.
No,
con le nostre...
però posso dire una cosa in difesa, cioè io conosco molto bene Parenzo.
No,
io devo dire,
io
lo
soccorso.
Voglio difendere perché Parenzo fa un ruolo e lo sa benissimo. Cioè, tu ogni programma c'è una sua drammaturgia, c'è una sua logica, per cui Parenzo io lo conosco molto bene. Fuori da questo ruolo è estremamente intelligente, è molto veramente forte. Cioè anche
per cui Andrea esca con noi qualche volta. E conoscerà
per
il vero
cui
Parenzo.
È chiaro che invece Parenzo fa in questa dinamica che sia la radio. Io purtroppo non ho visto Matrix, cos'era quando
ieri eravamo insieme con il signor Cruciani,
no, io ho visto altri programmi e di conseguenza le dico sinceramente, è chiaro che questa qua ogni programma televisivo ha dei ruoli, cioè è una sua storia, cioè
una sua drammaturgia,
per cui io lo conosco molto bene, anzi è chiaro che fa la parte
Chiambrettiana
del feroce naturalmente conduttore qui presente, quindi chiaramente ha questo ruolo e naturalmente deve farlo in questo modo, se no il programma radiofonico non ha quella parte, diciamo così, seduttiva ed è respingente.
Io
non
penso
è
che sia contento di questa spiegazione filosofica da parte di Carlo Freccero del ruolo di Parenzo. Bene, allora io voglio chiedere subito a Parenzo questa cosa di Mentana delle dimissioni.
A Freccero.
A Parenzo, a Freccero, no, sono scambiati i voli, per carità, non la volevo offendere.
No, ma io sono carico.
Però, allora, voglio chiedere a Preciero, allora, la cosa che è successa con, a Mentana ieri, no? Prima dimissioni, poi le ritirate, è un po' una sceneggiata secondo lei?
Io purtroppo non posso dire, cioè bisogna esserci dentro a queste cose per dare giudizi. Chiaramente indica uno stato di irritazione, cioè in qualche modo li fa lavorare troppo, forse questi giornalisti li rende veramente molto autoritario, come tutti quanti, e autorevole Mentana, quindi in conseguenza li spreme veramente molto. È una logica, poi io non so cos'è la 7, potrebbe essere dentro. E voi sapete benissimo,
cioè, il fatto che
è
precipitato in borsa, per esempio, che cosa, cosa
questo
significa?
È anche molto chiaro, cioè vuol dire appunto che il titolo di Telecom Media è legato naturalmente alle performance della televisione.
Cioè in questo momento Mentana può fare qualsiasi cosa in questo momento?
No, Mentana non so se possa fare,
no,
non
la credo, è anche, la non credo. È in
sì,
momento.
Però non credo che conoscendo Stella uno possa fare quello che vuole alla 7. Conoscendo Stella credo che tutto quanto sia sempre limitato, però è chiaro che Mentana ha un ruolo fondamentale, capitale.
Ma è stata una prova di forza? Anche...
Secondo me sì, chiaro. E poi indica il fatto, secondo me, che Mentana comincia a pensare che l'uscita di Minzolini, una certa controprogrammazione, il fatto che non c'è più Berlusconi, le cose, il lavoro diventa più teso, non è tutto quanto in discesa, ma comincia a essere anche in salita, e tutto ciò rende naturalmente un vincente nervoso e in qualche modo...
Ha un segno di nervosismo anche questa cosa.
Secondo me, credo di sì.
Non di forza.
Ma no, di forza e nervosismo, cioè uno forte e anche nervoso dice, beh, faccio vedere io, insomma, chi comanda qui dentro.
Sì, e beh, questo infatti è un'analisi interessante. Un'altra cosa invece, lei è contento del fatto che Minzolini non sia più direttore del TG1?
Beh, insomma, io lavorando alla RAI sono appunto contento, naturalmente.
Vabbè, non è detto,
Scusi, l'audience è quello che si misura, cioè, quindi mi sembra che per essere aziendali occorre in qualche modo dire che l'uscita di Minzolini non era, insomma, con tutto, sento dare giudizi, Minzolini non dava performance molto forti, insomma, per la RAI.
È stata una delle peggiori pagine, secondo lei, della RAI, Minzolini?
Beh sì, insomma, cioè, ma non è tanto per i suoi, è proprio perché il telegiornale non era bello, cioè io non parlo mai di quando faccio la televisione o analizzo la televisione non do mai giudizi moralistici o politici, do giudizi mediologici.
Funziona o non funziona?
Non funzionava.
Era brutto, come diceva Galimberti, uno dei più brutto dal TG1.
Sì, era proprio, mi dispiace perché lui, sapete chi l'ha messo in video Minzolini?
Chi l'ha messo in video?
Io. Quando? Con il settimanale Passioni che facevo su Rai 4. Minzolini ha esordito in video con me nel settimanale Passioni . E quindi in qualche modo è proprio perché la sua capacità di trovare notizie in quello che modo
esordì, cioè, nel cinema con Moretti,
sì,
nel film Ecce Bombo, se non ricordo male.
Lui ha detto che le notizie le dava anche altre che altri non davano, che è un sicario all'interno del consiglio di amministrazione che l'ha fatto fuori.
Che sicario che sarebbe?
Gorla, può darsi che sia il signor
Gorla, no, il sicario so. Allora è uno solo, è Letta, perché hanno nominato Maccari, che è suo amico, cioè non è il sicario, povero Gorla, il sicario è uno solo, è Letta, che naturalmente è l'anello di congiunzione con questo nuovo epoca, momento storico ben preciso, quindi cioè è Letta
che l'ha fatto fuori,
ha messo in qualche modo questo personaggio democristiano, Maccari.
Come lo giudica questo Maccari?
Non lo conosco.
Adatto a fare a guidare il TG1 in questo momento?
In questa fase
quasi in pensione.
Esattamente, è una fase, è chiaro che qualcuno ha letto subito questa fase, le dimissioni come un'entrata in scena di Mentana al TG1.
Andrà mai al TG1 secondo lei Mentana? Può andare?
Secondo me credo veramente che possa andare, anzi ha tutte le chance per andare, anche se naturalmente non sarà facile, perché sapete benissimo che il governo Monti
sarebbe adatto
il governo Monti ha due facce, ha la faccia Fornero e la faccia Passera, quindi
cioè Fornero?
Fornero è più centro-sinistra e Passera è più centro-destra, per cui è chiaro che per Passera andrebbe molto bene, per la Fornero non lo so.
Mostro bicefalo Monti,
30 secondi. Torniamo subito.
Cambia, tutto cambia. Canti con noi, maestro.
Cambia,
tutto cambia.
800-24-0024, qui alla Zanzara con noi Carlo Freccero. Certo che è paradossale che alla RAI cadono tutti in piedi. È un'azienda che va male anche per questo, Freccero, perché Minzolini, direttore... L'azienda lo sospende, eccetera, eccetera. Uno da direttore dovrebbe uscire dalla RAI. Invece lui è stato assunto come caporedattore, addirittura si prospetta New York o Parigi, eccetera. Sì. Le sembra una follia una cosa del genere?
Non posso parlare.
Come non può parlare?
Andiamo avanti, dai, forza, su questa cosa di Minzolini. A me è andato via, quando uno va via è finita. Su,
beh, non è vero che è andato via, però.
Sì, vabbè, ma non c'è più al telegiornale.
Beh, non è andato via, lo paghiamo ancora con lo stipendio e tutto, eh? Cioè, Minzolini, come tanti altri, che non vanno mai via alla Rai. Cioè,
sì,
la Rai,
ma
non
parte
si
la
mai
Rai
via.
Si paga con la pubblicità, vi ricordo, e non si paga solo con
no,
le
certo.
Sì, però
il
non
canone.
C'è lo scatologio. Cioè, noi siamo abituati a quella immagine di questo ultimo scorcio di quest'ultimo periodo che abbiamo vissuto, delle scatoloni della Lehman Brothers. Cioè, quando una roba fallisce, no?
Sì.
Prende lo scatolone e va via. Ecco, alla Rai è difficile vedere uno con uno scatolone, il direttore con lo scatolone che proprio esce e dice: vabbè, adesso che fo? Mentana è stato a spasso per un bel po', infatti, cioè con lo scatolone.
Potrebbe capitare anche prossimamente che la Rai decida un'altra politica, insomma, cioè, cambia tutto, quindi cambierà anche la Rai. Andiamo avanti, forza.
Vabbè, risposta politicamente.
Ma lui, comunque, Mentana sarebbe ideale come direttore del TG1, no? In questo
ma
momento?
Credo che abbia tutte quante le qualità.
Cioè, lei non
farlo.
Crede quando ha detto che non andrà alla Rai adesso, stamattina?
Ha dichiarato che vorrà fare una cosa simile a Santoro.
Simile a Santoro, quindi, non ci crede un po'. Cioè, se gli offrissero il TG1, non potrebbe rifiutare.
Non so, c'è un problema anche di contratto, di soldi, perché Mentana è una persona che guadagna molto, non so se la Rai ha tutti i soldi per pagarlo, però se lui dice che di no, accettiamo la sua risposta. Chiaramente il problema di Mentana è che ritornerebbe a fare un telegiornale forse meno personalizzato di quello che fa adesso. Lui va in video, capite benissimo,
sì,
il problema
certo.
Che c'ha Mentana è questa cosa, che Mentana fa un tipo di telegiornale fortemente caratterizzato, personalizzato. È un ancor bene
alla Santoro,
no, è più sì all'americana, se volete, sì. In qualche modo, quindi lo personalizza, quindi la cosa di Rai 1 è molto più complessa, è molto più istituzionale, quindi compone, cioè il direttore non presenta mai il telegiornale eccetera, cioè non fa il conduttore, quindi sono problemi che lui se si è posto, ecco, è chiaramente è più da Rai 3 è più personalizzato in qualche modo, è più un telegiornale in qualche modo fortemente caratterizzato, è un telegiornale che non è generalista.
Senta, perché Santoro ha perso un po' di ascolti?
Ma molto semplice. Allora, innanzitutto io ero
persi.
Allora, innanzitutto
i numeri sono i numeri, al di là delle polemiche sull'Auditel che ci sono eccetera, però
allora alta cominciamo a litigare. Allora, innanzitutto è chiaro che l'Auditel, tanto è vero però che ogni venerdì c'era un problema di Auditel,
sì, però
quindi lei è molto lei quando vuole semplifica tutto, quando invece vuole in qualche modo aver ragione complica tutto.
Come
questa
no?
Volta
no,
ha semplificato,
no.
Quindi Auditel è il primo problema. Ma comunque lasciamo perdere.
Da rivedere.
Il secondo problema è che era un giorno feriale, un giorno festivo, e la cosa interessante è che tutta l'informazione aveva perso quel giorno lì, anche il TG7 aveva fatto solamente 8,70, che se voi vedete gli dati di ascolto, tutto appunto essendo festivo ed essendo un giorno di
ma c'è stato un calo comunque, un calo progressivo.
Alta va davanti il secondo,
sì.
Poi terzo problema, è chiaro che quando naturalmente questo programma diventa seriale e non è più evento, e naturalmente il problema del palinsesto, cioè di quello che c'è prima e quello che dopo, si pone naturalmente.
Ma c'è anche un problema Berlusconi?
No, ma adesso andiamo avanti col problema Berlusconi.
Ma c'è un problema Berlusconi?
Sì, no, ve ne parliamo.
Cioè, l'assenza di Berlusconi incide sugli ascolti di Santoro? Non c'è dubbio.
No, assolutamente no. Anzi, io ero presente.
L'assenza del nemico.
No, anzi, devo dire che il programma aveva solamente. Il programma era molto, io ero lì presente perché ne ho approfittato per, non lo vedo mai Santoro eccetera,
sì.
Per essere lì presente, innanzitutto aveva degli ospiti estremamente importanti come un economista, diciamo così.
Però non c'è più la battaglia di prima,
chiaro,
non c'è più la guerra del sangue,
no,
c'è
allora
la
vedete che voi sbagliate tutto. Quello che manca soprattutto,
che
non c'è il famoso film, il racconto inedito, il fuoricampo dei TG, la parte filmata, c'era solamente una sola cosa che voi sapete, c'era una copertina che era sulla Lega eccetera, e poi la seconda parte era un servizio bellissimo sul mondo di Pietà, ma mancava in qualche modo questo film che lui interrompe durante la discussione. Lui è capace a creare un film oltretutto con una frattura in mezzo, proprio dividendolo.
E perché perso
perché,
questa...
E perché forse sono problemi di mezzi, eccetera, cioè anche questa altra cosa, è un problema di taratura, è un problema... Cioè, attenzione, è una nuova impresa. Chiaramente lui poi ha fatto un certo tipo di scelta, bisogna anche vedere i programmi. Il programma voleva fare, aveva da una parte quattro politici, tra cui il sindacalista, che è sempre interessante a notare in questo momento, e che in qualche modo dimostravano in qualche modo l'afasia della parola di fronte a questa situazione.
Però mancava un po' il nemico, perché cioè,
manca, secondo me manca il nemico. No? Abbiamo la pubblicità, torniamo subito per l'ultima parte con Carlo Frecciera. 800 24 00 24. Molto caldo qui, molto caldo. 800 24 00 24. Carlo Frecciera, direttore di Rai 4.
Grande stava
guardando Mentana, che ieri ha recuperato qualche punto di scena.
Come? È arrivato, ha superato largamente, anzi, ha fatto l'11,85, praticamente 12, quindi gli è servito. Quindi tutto
l'ha
ciò
fatto quasi apposta.
Ma che senz'altro, ma
come senz'altro?
È un furbastro.
Ma queste sono tecniche di programma di come si chiama? Per conquistare l'audience. È normale.
Marketing,
naturalmente, ma marketing giornalistico, è la notizia che circolava in tutti quanti i siti ieri, e naturalmente siccome si era fermato, dovuto anche all'Annunziata che ha fatto un grande lavoro di stop, perché il pubblico dell'Annunziata è identico a quello di Mentana.
Ma adesso viene fermata l'Annunziata dalla signora Lorenza Lei.
Lei, è stata lei.
Però non posso parlare.
No. Cioè, come?
Occorre ti fare la propria azienda.
Dice che la crisi, come la crisi sta per finire.
No, la crisi non è finita per nulla. È questo che è drammatico. Anzi, la crisi è all'inizio della crisi.
E allora perché lei ferma un programma che va bene?
Voi pensate che il governo Monti avrà vita lunghissima?
Non lo so, vedremo. Ma perché allora questa signora Lei ferma un programma che va bene? Qual è la spiegazione?
Io credo che invece lo fermi per dare possibilità, per in qualche modo agevolare il TG1, forse, perché pensa che con Maccari possa il TG1 recuperare ascolto, e quindi siccome proprio l'Annunziata era antitetica a Minzolini e lavorava solo di controprogrammazione con Mentana, non aveva nulla a che fare col TG1.
Appunto.
Oggi forse lei pensa che il TG1, cambiando di segno, possa in qualche modo fare il TG1 questo lavoro.
Ma com'è?
Ma l'aiuto in questo modo? Io non credo che poi lo so.
Aiuta indirettamente, aiuta Mentana questa decisione.
Dico, aiutola lei a giustificare perché l'ha fermato, perché di fatto io non l'avrei fermato. Non l'avrei assolutamente fermato, perché l'Annunziata ha tolto dei punti a Mentana, perché lo stesso pubblico praticamente...
Dunque autolesionista un po' la Lei da questo punto di vista.
Torno a ripetere, forse ha fatto un discorso dicendo che con la nomina al nuovo direttore...
Autolesionista o no? Autolesionista o no? La Lei...
Credo che abbia molta fiducia nel nuovo direttore che ha nominato. Cosa vuole che le dica? Cioè, perché io devo ogni volta io sono già odiato.
No, ma io voglio capire lei Frecciera,
come giudica
lei un disastro? Un disastro, sì o no?
Ma guardi, si può
assolutamente
andare avanti.
Sì.
Ma si può andare avanti?
No, mi risponda, lei non risponde alle domande, no, assolutamente sì.
Io a volte, come dice la Fornero, posso anche non rispondere.
Piango. Se guarda la Lea, cosa pensa?
Ma assolutamente non ci penso nemmeno.
Non la guarda neanche proprio.
No, altre, le posso raccontare.
Ma che partita sta giocando?
Posso raccontare?
Sta giocando la sua partita personale, la Lei? In questo momento, e anche nella vicenda di Minzolini, eccetera.
Tutti i direttori generali hanno una politica, cioè
sta sperando di sopravvivere alla...
Esattamente, chiaro, cioè è un riposizionamento, su questo è indubbio, cioè...
Nominata da Berlusconi, adesso fa fuori Minzolini.
Esattamente, quindi capite benissimo.
Si sta riposizionando.
Esattamente, mi sembra che sia più verso il centro, però adesso però non fatemi parlare, ve lo chiedo per favore. Non sono mica da più gravi, veramente.
Non la vogliamo fare licenziare.
Tanto lei mi detesta, guardi, se vuoi saperlo. Non ha mai ricevuto la Lei. Quindi
Frecciera ha chiesto appuntamento alla signora Lei?
E perché la detesta?
Non lo so, mi detesta.
Ma lei si presenta con un mazzo di fiori?
Ma no, non ho mai fatto la mia vita.
Non ho mai regalato fiori in vita sua?
Ma...
Non alla Lei, non ai capi,
a gente che lavora, ma l'amor di Dio,
certo.
Ma Parenzo, l'ho difeso,
certo.
Sono veramente
detto, non ho mai regalato fiori a nessuno dirigente,
ma ci mancherebbe altro,
però ci sono invece dei dirigenti che andavano lì con il cappello in mano.
Scusa, ma che ne dica, io quel mondo lì non la frequento. Andiamo avanti, possiamo essere un po' seri,
no, cambiamo argomento. La Lei
Voltiamo pagina, no? Non è un po' troppo in odor di Vaticano, diciamo, la signora lei? Cioè, che magari prende ordini oltre Tevere. No,
io vi alzo.
Cambiamo argomento. Oltre Tevere.
Mi alzo e me ne vado. Non posso parlare. Sì. E lo sapete che già io questa intervista non dovrei farla. No. Perché mi è arrivata una censura del fatto che i giornalisti, che i dirigenti lei devono chiedere permesso. Io credo che di avere anche una dubbia caschetta, non solamente quello di essere un dirigente Rai, ma di essere anche in qualche modo uno che lavora sulla televisione, uno che insegna la televisione, cioè, uno che
un intellettuale,
appunto. Ma questo consiglio d'amministrazione Rai va cambiato subito, no? Mi sembra,
cioè, Monti metterà le mani su questo consiglio d'amministrazione della Rai?
No? Ormai non ha più senso, dopo che è cambiato il governo, tutto è cambiato, deve cambiare anche il consiglio d'amministrazione Rai, diciamo la verità. No, ma questo mi sembra di poterlo dire, no?
Perché guarda la regia in attesa?
Perché guarda la regia? Cioè, si può dire questo qua, cioè, è ormai fuori tempo.
Il
fuori
governo
tempo.
Monti deve mettere le mani anche sulle vicende della Rai, anche sul consiglio d'amministrazione della Rai?
Ma credo proprio di sì.
Dunque, deve cambiare questo consiglio d'amministrazione. Come è cambiato il governo, normalmente deve.
Anzi, io spero che cambiando veramente il governo e aumentando l'età pensionabile di poter riavere un ruolo molto più importante di quello che ho adesso.
E che vorrebbe fare? Che vorrebbe fare?
Beh, insomma, avrei tante, credo di avere alcune competenze, insomma.
E dunque? Quindi, che ne so, si proponga
ritornare a fare una bella rete generalista, eccetera.
Una delle tre reti.
Esattamente,
una delle tre
chiaro,
reti.
Sì, chiaro,
cioè, Fiorello, le è piaciuto Fiorello?
Sì, molto. Ma potrei anche fare
e Benigni
qualcosa
da Fiorello, le è piaciuto?
Lo sapevo, Benigni e Fiorello
scontata come domanda che ho fatto, però
molto scontata, sì, era molto irritato secondo me del fatto che lui ama, oltretutto mi ha colpito il fatto che nessuno l'ha notato, mancava la sua musica, la sua sigla, avete notato? Non c'è per la prima volta, quindi,
vabbè, ma insomma andiamo alla sostanza.
Quindi
in
qualche modo era una
Berlusconi?
Partecipazione non ufficiale.
Ma questa insistenza su Berlusconi le è piaciuta di Benigni?
Beh, sì, perché
l'ha fatta ridere?
No, ride, sì, no, però era lui è chiaro che ha un racconto, e quando ha detto finalmente non c'è più, era un po' in qualche modo quello che era, girava, che molti pensavano e molti dicevano, insomma. Quindi chiaramente
e i deputati che vanno in giro con la telecamerina a filmare gli altri deputati, come la trovo? Una cosa eccezionale oppure una vergogna, come oggi molti hanno detto alla Camera, lo stesso presidente Fini, credo. No, forse Fini no, ma insomma.
No, Fini non l'ha detto, non mi risulta. Sì, è una cosa che
trasmessa nel programma Gli Intoccabili di Nuzzi.
Allora, sì, d'altra parte questi deputati sono stati in qualche modo, hanno fatto diversi lavori, non hanno fatto il deputato, hanno in qualche modo fatto molti talk show, hanno fatto molto infotainment, per cui possono fare anche le iene. Allora, perché accusare solamente il povero deputato che fa la iena, quando invece altri deputati fanno in qualche modo ospiti in programmi?
Vabbè, però portare una telecamera dentro il Parlamento, no?
Ecco.
Dentro il Parlamento,
sì.
Riprendere delle persone, farle parlare, come dire, no, come se fosse una conversazione privata, e poi mandare tutto in televisione è un po' la violazione del tempio, per carità, poi ne succede.
No, allora,
della
se
camera,
il tempio dice lei lo chiama te, ecco, io mi fa piacere che lei sempre in qualche modo diventa tempio quando si parla di una telecamera, e invece diventa quando invece
cloaca, postribolo
quando si parla invece di insulti, eccetera, eccetera. Cioè il Parlamento ormai è un'altra prova, ecco, il vero problema che è successo in questi anni,
che è successo?
È che a parte il discorso della casta, oggi il governo Monta dimostra che queste persone elette in quel modo lì non sono più all'altezza del loro compito. È un'altra tessera che si aggiunge a questa critica della democrazia. Questo che è importante.
Gente inadeguata.
È chiaro che quindi occorre, nuovamente, come si faceva?
Occorre disprezzarli.
Ma come facevano i vecchi partiti, scrivono sempre i migliori.
Ma questa classe dirigente politica va disprezzata o no, secondo lei? Per usare la categoria del disprezzo che lei ha usato inizialmente, il disprezzo con cui Monti ha riflettuto sul atteggiamento di Monti rispetto
Monti,
a questo Parlamento. Ma secondo lei questa classe politica merita un po' di disprezzo?
Ecco,
no?
Non tutta, naturalmente, però c'è una parte. Io credo che il programma di ieri di Muzzi, a cui faccio molti complimenti, perché è entrato ieri nella Corte dei Grandi, perché il programma non era più fatto a capitoli, che io detesto quel tipo di programma a capitoli, anche di formazione, come fosse Domenica In, ma invece aveva un suo fil rouge, interessantissimo, straordinario, da Verdini.
Però se non ci fossero state le telecamere nascoste non sarebbe esistito, diciamo la verità. No, sarebbe esistito, comunque sarebbe, non avrebbe avuto il successo che ha avuto.
No, e credo che naturalmente il servizio sull'oro bianco, cioè sulla mozzarella fatta come...
Beh, lì però allora era diviso anche...
No, ma era tutto collegato, era in qualche modo la malaffare che attraversa il potere in modo...
Freccero ha detto, Nuzzi è entrato nella corte dei grandi.
Io credo proprio di sì. Cioè, è entrato e ormai fa parte, insomma, secondo me è stato uno dei migliori programmi della stagione, quello di Muzzi, ieri sera.
La signora lei non si arrabbia allora? Facciamo
no,
non si arrabbia.
Cioè,
non si arrabbia.
Io comunque è l'ultima volta che
no, non si arrabbia,
io non verrò mai più.
Viva il Vaticano, viva la lei, viva Carlo Freccero.
Diciamo una cosa sull'ICI alla Chiesa, lei che è così,
sull'ICI
alla Chiesa.
Ma lì ci deve pagare, assolutamente, chi deve pagare, questo è il dubbio.
La RAI ne parla poco?
Sì,
la parola profilattico,
la RAI ne parla poco.
È ridicolo, dai. È ridicolo.
La parola profilattico,
ma è una follia.
Ma da che cosa dipende questo?
È che c'è una cosa,
cioè, che il Vaticano ha le mani sulla RAI un po'.
Beh, chiaro, perché come si fa a diventare
chi? Attraverso lui o attraverso lei?
Ma attraverso la lei senz'altro, cioè non vedete che da Viale Mazzini si intravede il cupolone, e già questo qua immagine dice tutto quanto.
Senza salire sul cavallo,
si intravede lì. Sì. È un'immagine, si lavora per immagini.
Dunque,
in qualche modo
questa cosa del profilattico è una cosa che
ridicolo.
Proprio... E la lei che...
Ma non lo so chi l'ha detto, solamente chi l'ha detto.
Che l'ha deciso, no?
È proprio veramente...
Un coglione, si può dire. Lo dico io.
Lo dice lei, naturalmente, io passo in qualche modo... Cioè, è una cosa vergognosa, eccetera, cioè, vergognosa.
Il Vaticano, la RAI in mano in parte, non tutta.
No,
però
il Vaticano, RAI 1 è chiaramente...
Appaltata al Vaticano.
Se pensate che persino oggi, oltre ad avere Don Mattia, abbiamo una suora detective, dove mi sembra un po' troppo, veramente.
Sì. Ci vorrebbe anche il rabbino o l'imam, no?
Questo l'imam diventa un po' complicato.
Grazie, caro Freccero. Grazie. 20:10, pubblicità. Eccoci, 800 24 00 24. Filippo da Pesaro, buonasera. Poi Alessandro da Milano, Giovanni da Ragusa, Claudio da Pisa e altri ancora. Filippo,
gente.
Buonasera.
Pronto?
Dica, Filippo.
Allora, sia sentire, Monti mi sta sui coglioni.
Ecco.
Oh,
un giudizio così,
finalmente.
Bene, mi dica perché.
Io non voglio dire, io quando Monti è andato al governo...
Sì?
Non è che io ho detto Monti mi sta sui coglioni, vediamo cosa fa.
E allora?
Non sta facendo un cazzo. Sta facendo esattamente la politica. Lui è il burattino dei politici. Fra 13
adesso il burattino dei politici non direi.
Ci ritroviamo esattamente. Bersani, Fini, Casini.
Vabbè, non è che le persone possono sparire.
Il cazzo che devo andare a prendere la palla e cominciare a lavorare, perché sono oltre il cazzo.
Bene,
diciamo, lei utilizza la parola CAZZO in maniera
con una certa
frequenza, però frequenza. Insomma, noi non siamo gente che si
siamo gente con la puzza sotto il naso.
Tranquillamente, guardi, io raccolgo un titolo da un giornale di oggi e sintetizzo il suo ragionamento in questo modo: se Monti deve mediare, non era meglio un politico?
Ecco.
L'uomo forte si è dimostrato troppo arrendevole. Secondo me la verità sta in questi due titoli che, ripeto, leggo da un quotidiano di oggi. Giovanni da Ragusa, buonasera.
Sì, buonasera dottore Cruciani, un caro saluto anche al dottore Parenzo.
Ciao ragazzi.
Io mi spiace purtroppo che sia andato via quel, non so come definirlo, forse la migliore parola è chiamarlo disonorevole Bonanno.
No,
io vedo al telefono da Vittoria in provincia di Ragusa, la provincia più in basso che c'è della Sicilia, lo farebbe rabbrividire solo all'idea dell'indicazione geografica da cui io chiamo. Bene, lui ha su una cosa, sono d'accordo con quello che ha detto Bonanno, che gli italiani sono rotti i coglioni, ed è vero, ci siamo rotti i coglioni di avere in Parlamento gente incapace, ignorante, maleducata come lui. Lui fa gratis il sindaco nel suo paesino, lo fa gratis perché non merita nemmeno un centesimo di essere pagato, e dovrebbe...
Però scusa, lei non mi ha detto, però, Giovanni, lei non mi ha detto però una ragione per cui le sta sulle palle, come sento il signor Bonanno.
Ha esordito sto dicendo quello che dicono tutti poi i suoi amici leghisti, Bossi, cioè? Calderoli, Borghezio,
cioè cosa?
Che il danno dell'Italia è sempre il meridione. Vabbè. Noi siamo il danno dell'Italia.
Ma non mi pare una novità.
Noi rappresentiamo il disastro economico.
Non mi pare una novità.
Però poi, caro dottor Cruciani, si dimenticano che in piena crisi economica in questo paese, mentre loro erano al governo fino a 20 giorni fa, e oggi fanno tutti i sapientini, oggi dicono che cosa dovrebbero fare Monti e compagni per risolvere la crisi economica dell'Italia, questi signori sono quelli che hanno portato i famosi ministeri al nord, a gratis, no, con i soldi degli italiani, anche di quei siciliani, anche di quei meridionali, che loro continuano a sputargli in faccia, continuano a permettere a un manipolo di agricoltori del nord di non pagare le quote latte, consentendo all'Unione Europea di continuare a farci pagare le infrazioni comunitarie, sempre con i soldi degli italiani, tanto paga Pantalone,
ho capito.
Si fanno le campagne elettorali e Pantalone paga. Situazioni che hanno messo in piedi questi signori diventa veramente assurdo.
Ho capito, Giovanni, io l'ho fatta sfogare perché secondo me lei ha colto un aspetto del problema, cioè la questione che la Lega oggi fa la voce grossa, ma era al governo fino a 20 giorni fa, evidentemente quello che facevano non bastava. Grazie, Traffico, torniamo subito. Claudio da Pisa, Alessandro da Milano, Carlo da provincia di Monza, intanto Berlusconi. E ha esternato ed è tornato il Berlusconi di qualche giorno
alla
fa,
presentazione del libro del signor Vespa, immagino.
Non lo so se è la presentazione,
sì,
del libro
sicuramente
Vespa. No, sì, la presentazione del libro, cioè, come mai, come hai indovinato?
Perché oggi
siamo sotto Natale,
perché siamo sotto Natale,
Monti disperato, quindi... forse non dura, poi ha attaccato sulle pensioni, sui capitali scudati, e poi c'è una frase shock.
Monti disperato,
shock, così dice,
disperato, ha detto Berlusconi. Monti disperato.
Monti disperato, sì, Monti è disperato, con il suo decreto sta facendo marcia indietro su tutto. Dopodiché bisogna cambiare l'assetto istituzionale dello Stato. Mussolini si lamentava dei suoi scarsi poteri e mi ritrovo in molte cose. E beh, questa è una frase che certamente è tornato il Berlusconi e noi siamo contenti che è tornato il vecchio Berlusconi, è tornato a combattere. Non si vergogna di dire una cosa del genere, che leggendo i diari di Mussolini pubblicati, come sai, diari di Mussolini,
quelli del signor Dell'Utri, sì,
esatto,
cioè, sempre lì rimaniamo,
si ritrova, sì, è vero, sempre lì si ritrova in molte cose, cioè sul fatto che pensa te, Mussolini si lamentava di non avere troppo potere.
Ma questa l'ha già detta, però, già altre volte.
Siamo qui 20:19, 800 24 00 24, andiamo a Milano, Alessandro.
Ho voglia di battaglia.
Alessandro, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, qua.
Ciao Ale.
Io avevo chiamato con una regione, ma ho cambiato completamente. Sentendo il Freccero che ha parlato di che è cambiato il linguaggio la televisione, no? Allora c'è la Gruber che fa il suo servizio come 30 anni fa, perché è stata l'amica di Giuseppe, come cavolo si chiama.
Ma di che sta parlando lei, Alessandro? Ma lei ha ingerito qualche sostanza prima di chiamarci? Ha bevuto qualche cosa oppure no?
Sì. Non ho bevuto niente, siete voi che avete bevuto. Leggetevi Leopardi, Pasolini, Gada. Non chiamate questi cretini a interloquire sulle puttanate. Ma cosa è cambiato la
mandatemi
televisione?
Mandatemi un attimo una cosa che non mandiamo da un po' di giorni.
Subito.
Perché la RAI è un'azienda di merda densa,
macchina,
dove nessuno cade.
Stiamo arrivando.
Siede come degli stronzi.
Stiamo arrivando, stia sereno, arriviamo.
Dai.
Stia tranquillo che arriviamo con delle camicie bianche, stia tranquillo che le mettiamo questa camicia che si lega davanti proprio, con le lei deve stare un po' fermo con le braccia, le mettiamo queste camicie bianche bellissime, dai che la carichiamo su e la portiamo via, stia fermo.
Grande telegiornalista,
la sua condizione è gravissima.
Allora che succede? Mi spieghi? Conclude il suo ragionamento.
Succede che il pensiero pubblico diffuso fa pena.
E voi il pensiero pubblico diffuso fa pena.
Vi divertite. cosa vuole che vi dica?
Le sue condizioni
sono, se così mi piace come dice Parenzo,
si consegni ai ragazzi in camice bianco, si consegni
per una visitina rapida.
Arrenditi, stiamo arrivando.
No, a me non mi piace per niente Monti, guardi, a me personalmente non mi piace per nulla Monti.
Alzi le braccia, zero. Si arrenda.
Monti, solo l'ultima è l'ultima disgrazia dopo, è come Berlusconi che si paragona a Mussolini. È stato una pazzia nazionale in un paese di ignoranti.
Vabbè.
Che gli ignoranti italiani erano ignoranti perché non andavano
guardi
a scuola.
Guardi che sta arrivando,
Barella,
dia alle centraliniste l'indirizzo preciso, ma una cosa rapida, poi lo so che lei in fondo non è come sembra.
No, lo tratterranno qualche giorno,
qualche giorno.
Sì, per forza, qualche giorno.
Grazie Alessandro, l'abbracciamo forte e buona permanenza
negli ospedali di questo nostro
paese. È con noi l'onorevole Renato Cambursano, Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera a lei.
Questo è un colpaccio.
Ma di che stai parlando?
No, colpaccio, Cambursano.
Buonasera, come voterà lei sul governo Monti, sulla manovra, sulla fiducia, onorevole Cambursano?
Voterò a favore della fiducia e a favore della manovra.
Bene.
E poi?
In dissenso col partito.
E poi, avendo già anticipato in una riunione congiunta dei gruppi parlamentari, rassegnerò le dimissioni dal gruppo e dal partito dell'Italia dei Valori financo a quella da parlamentare, da deputato.
Cioè si dimette da deputato?
Scusi, si dimette da deputato?
Mi dimetto da deputato, rassegno le dimissioni. Presento le mie dimissioni al presidente Fini.
Scusi un attimo Cambursano, lei sa benissimo che poi le dimissioni devono essere accettate
e verranno respinte.
Questo è ovvio,
e normalmente vengono respinte se non ci sono motivi gravi, diciamo.
Ma questo è un salto senza rete, un salto nel buio. Chi lo
comunque
sa?
Lei si dimette dal gruppo dell'Italia. Sì, certo. Prego. Lei comunque si dimette dal gruppo dell'Italia dei Valori?
Mi dimetto dal gruppo, dal partito, ovviamente.
Votando in dissenso dal gruppo, evidentemente,
certo.
No?
Votando in dissenso dal gruppo, certo.
Senta, ma come viene
per una ragione semplicissima.
Ecco, mi spieghi la ragione,
credo che in questo momento l'interesse generale del paese debba prevalere su qualsiasi altro interesse, pur legittimissimo, non solo legittimo, comunque di parte, tutto lì.
Scusi un attimo,
poi,
comunque
responsabilità e di coscienza verso le sorti di questo paese che era stato ridotto a malo modo e a rischio ovviamente di tenuta non solo finanziaria ed economica ma anche sociale.
Scusi un attimo Cambursano, l'indicazione è quella da parte di Di Pietro, nonostante una discussione che c'è stata molto accesa, lei ha partecipato naturalmente alle riunioni di ieri, immagino anche di oggi, l'indicazione alla fine è stata quella di votare contro la manovra per i motivi che sappiamo, che sono stati detti e ripetuti in questi giorni dallo stesso Di Pietro e da altri esponenti dell'Italia dei Valori. Dunque secondo lei Di Pietro in questo momento pensa solo al consenso dell'Italia dei Valori?
No, io non.
Beh, principalmente
non ho detto questo.
Principalmente sì.
Pensa che ovviamente gli italiani a maggioranza ritengono non digeribile questa manovra, questa medicina. Io invece ritengo che con la situazione data sia l'unica che le forze politiche che convergono su questo governo siano riuscite a mettere insieme, peraltro anche modificandola, migliorandola in alcuni passaggi.
Dunque è buona secondo lei questa manovra? Questa manovra è buona?
No, non è la manovra che avrei voluto, ma è l'unica manovra possibile con le situazioni politiche, perché non c'è una maggioranza elettorale che sostenga il governo, perché sappiamo che è un governo tecnico, non è una maggioranza votata.
Ma Di Pietro è anche un errore politico questo qua, cioè viene, come dire, Di Pietro si...
Per Di Pietro viene prima il partito e poi
l'isolamento?
Paese.
C'è l'isolamento?
Ma io mi auguro che sia
no, voglio dire, c'è il rischio isolamento? Cioè se l'Italia dei Valori, come farà domani, non vota la fiducia, vota no alla manovra, c'è un rischio serio di isolamento anche dal Partito Democratico.
Se devo stare alle dichiarazioni fatte da altri leader del partito, la risposta potrebbe essere affermativa.
No, ma io voglio sapere quello che pensa lei,
Cambursano. Che sia solo, lo ripeto, che sia solo
un passaggio, ma che poi il dialogo tra le forze politiche di centro-sinistra possa riprendere.
No, d'accordo, però io quello che voglio sapere da lei è Di Pietro, come sta gestendo il partito? Come sempre c'è da padre padrone oppure c'è dialogo, c'è discussione?
No, guardi, le posso dire che mi ha stupito in positivo la scorsa settimana quando c'è stato questo confronto interno al gruppo e lui si è rimesso alla volontà della maggioranza dei parlamentari che venivano chiamati a pronunciarsi. Quindi questo è un atto di alta democrazia dimostrato dal presidente Di Pietro. Tenga presente che oggi, fatta eccezione forse del Partito Democratico, tutte le altre forze politiche sono leaderistiche, cioè si richiamano direttamente al leader, che si chiami
così anche l'Italia dei Valori, ovunque.
Che si chiami Casini, che si chiami a maggior ragione Berlusconi, che si chiami anche Fini per quanto riguarda Free, immagini Bossi per la Lega. Sì.
Anche senta, se però Camburzano, le voglio chiedere una cosa io, una cosa fondamentale. Lei adesso esce dall'Italia dei Valori, del gruppo, lasciamo perdere la questione delle dimissioni che poi verranno giudicate dall'aula, verranno decise.
Io esco dal partito. Certo.
Esce dal partito, partito. E dove va? Dove si iscrive? Gruppo misto per adesso, dove va?
Beh, necessariamente fino a quando le mie dimissioni non verranno accolte nel gruppo misto.
Cioè non ha intenzione di aderire ad un altro gruppo?
Ma non a qualche componente già costituita del gruppo misto. Io andrò come libero pensatore nel gruppo misto.
Scusi, però se lei dice che c'è stata democrazia, che alla fine c'è stata una discussione, però la maggioranza ha deciso per dire di no alla manovra,
perché se ne va dal
perché
partito?
Se ne va dal partito?
Scusi. Riferendomi a questa voto di fiducia, al precedente voto di fiducia.
Vabbè, perché in questo voto di fiducia non c'è stata democrazia interna, cioè Di Pietro ha deciso come un dittatore?
No, c'è stato dibattito e come.
E allora?
Poi però la maggioranza del gruppi congiuntamente riuniti hanno deciso di votare no a questa a questa fiducia.
E allora lei perché se ne va?
Perché io ritengo che sia un errore clamoroso, io sono in dissenso rispetto alla maggioranza. E non è un atto deliberativo di secondo ordine quello di cui stiamo parlando, è una cosa significativa, molto significativa.
Cioè è un irresponsabile Di Pietro?
E quindi per coerenza dico, caro Presidente, io in questa occasione, essendo in dissenso rispetto alla maggioranza dei colleghi parlamentari, invoco quanto la Costituzione la possibilità di fare, cioè il non
però scusi
di...
Camburzano, lei ha la prima legislatura? Lei ha la prima legislatura?
Com'è?
Lei ha la prima legislatura?
No, sono vecchio.
No, è vecchio, dunque non c'è la questione del vitalizio di mezzo, no.
No. Per quanto mi io ho già 64 anni e fra poco vado al 65. Questa è la mia terza legislatura, quindi non so.
Però lei lo sa che se si ha la terza legislatura, per cui non c'è
non
problema.
Non va di mezzo la mia.
Scusi, Camburzano, scusi, Di Pietro si è dimostrato un irresponsabile, dunque. Si dimostra con questo voto un irresponsabile?
No.
Come no? Ma scusiamo, non si capisce perché lei se n'è andato, però, Camburzano.
Qui, se la situazione. Le cose sono due, Camburzano. Se la situazione è così grave.
Mi permetta,
no, però se la situazione è grave, il suo voto...
No, ma chi le vuole fare dire cose che non pensa? Lei dice che no, che Di Pietro non è un irresponsabile, mica le facciamo dire...
Io ritengo che in questo momento, e l'ho anche detto, dovesse essere prevalente questa assunzione di responsabilità nella continuità del voto di fiducia dato al Presidente Monti. Altri ritengono che invece questa
manovra... Ho capito,
manovra...
ma non è una cosa così grave per andare via dall'Italia dei Valori, addirittura per dimettersi dal Parlamento, cioè mi sembra che ci sia qualcosa in più.
Lei... che lo è per me, perché, ripeto, se fosse una deliberazione, che ne so, su un decreto legge...
Sì, ma perché se ne va dal Parlamento? Perché si vuole dimettere da deputato?
Che bisogno c'è? Meglio,
questa è una domanda interessante che le rispondo molto volentieri.
Un attimo solo, dopo la borsa, grazie. Camburzano, dopo la borsa, un attimo solo. Eccoci qui, 20:37, parte finale della Zanzara. Eccoci, abbiamo ancora molto tempo.
A sua totale, Lorenzo, completa disposizione. Facciamo sentire uno sgarbino, però, dai, contro di noi.
800 24 0224. Tra poco, no, c'è tempo, bene, anche per sgarbi contro Cruciani e Parenzo ieri sera a Matrix.
Salutiamo
però
il signor Vinci. Intanto.
Eravamo con Renato Camburzano, Italia dei Valori, che ci ha appena annunciato l'uscita dall'Italia dei Valori e in contemporanea le dimissioni dal Parlamento, che però devono essere accettate dal Parlamento stesso. Dunque, Camburzano, Italia dei Valori, mi dimetto, esco dall'Italia dei Valori e mi dimetto dal Parlamento perché voterò la fiducia al governo. È abbastanza paradossale, Camburzano, però, che lei si dimetta da deputato. Fa una scelta politica che è quella di votare la fiducia al governo Monti, di votare per la manovra. Lei dice per senso di responsabilità, anche se non sono d'accordo con alcuni punti di questa manovra, però perché da deputato, scusi?
Perché la legge elettorale, che lei sa bene come fu definita da chi l'aveva scritta, una porcata, dà mandato pieno e totale unico ai leader di partiti nella individuazione della lista dei candidati.
E allora?
E quindi io non ho un voto, non sono stato eletto direttamente dal cittadino elettore.
Ma nominato da Di Pietro?
Nominato da Di Pietro,
più
è
o meno,
un'espressione di nuovo non corretta nell'accezione letterale del termine. Vabbè, sono stato messo in posizione di eleggibilità, potevo essere messo più indietro e quindi non sarei stato eletto.
Quando si tratta delle liste del PDL,
nel 96 quando sono stato eletto la prima volta, ma anche nel 2001 nel collegio uninominale io portai un valore aggiunto molto consistente che mise al centro-sinistra, all'Ulivo, di
Camburzano, scusi,
per correttezza mi dimetto.
Quindi io
per correttezza mi dimetto.
È una sintesi.
Cioè, non devo, come dire, riferire, non ho elettori in sostanza, non ho un mio collegio elettorale. Non devo rendere conto a nessun elettore.
Qualche contributo ogni candidato in lista l'ha dato, ma la scelta di posizionare il sottoscritto in prima anziché in secondo, in terzo, in quarta posizione,
ho capito.
Leader di partito grazie a questa legge elettorale.
Lei non lo riconosce più come leader del suo partito?
Rimetta il mandato e subentri chi è il primo.
Bene, chiaro, per correttezza rimetto il mandato perché sono stato nominato.
Scusi, però,
questo è la
Camburzano, scusi un attimo, lei dunque non si riconosce più in Di Pietro leader del partito, mi sembra di capire, questo si può dire, no?
No, Di Pietro è il leader di partito, sono
sì,
io che non mi riconosco in questo momento così delicato per il paese che non si voti la fiducia a questo l'unico governo possibile per tentare di far uscire da questa crisi drammatica in cui si trova.
Lei dice alla fine Monti ci ha liberato da Berlusconi che era il male
assoluto. Su questo non ci piove, noi siamo stati la forza politica e anche il gruppo parlamentare che più di altri ha combattuto il governo Berlusconi.
E
un primo grande risultato questo governo l'ha fatto, cioè quello
e
di
e come possiamo fare adesso appunto come possiamo fare a votare la sfiducia al governo Monti che è quello che
infatti io non voto la sfiducia, ma voto la fiducia.
Quindi appunto dico questo.
Di Pietro è incoerente in questo.
Un
no?
po' incoerente, un po incoerente. Di Pietro, o sbaglio?
No, io sono coerente, perché no?
No, lei, Di Pietro, Di
non
Pietro.
Lei, Di Pietro, no, con questa decisione.
Non è questione per il presidente Di Pietro di fare scelte non coerenti.
Pensa più all'Italia dei Valori diverse. Che al Paese. Pensa più all'Italia dei Valori che al Paese.
Fa delle altre valutazioni che io non condivido e quindi mi
Camburzano, lei da chi è stato eletto? Da chi è stato eletto nel 96?
PDS, no?
No.
Nel 96?
Sì, con chi è stato eletto? No.
L'Ulivo.
Sì, dall'Ulivo. Dell'Ulivo in quota chi? Con che partito?
Popolari.
Lei che ha una?
DS.
Popolari, dunque.
Popolari,
le sue risposte, per carità, detto con tutto il rispetto.
E lo dico anche con orgoglio, un ex democristiano.
Appunto, questo è quello che volevo dire, ma io ho un grande rispetto per questo tipo di cultura, dunque l'abbraccio fortissimo e la saluto.
Grazie, reciproco.
Buon Natale.
Buon Natale
0024 Renato Camburzano, Italia dei Valori.
Ex Italia dei Valori ormai in esclusiva alla Zanzara, ha detto che lascerà.
Allora,
tutto.
Abbiamo un ospite che ci sta aspettando, lo facciamo aspettare un altro minuto.
Quelli che lei mette in finale di trasmissione
no, Marcello,
riservano
innanzutto
sempre
Marcello da Roma.
Pronto?
Marcello? Sì, pronto? Dica.
Cruciani, sto in una situazione, aspettavo la chiamata, sto insegnando ginnastica acquatica, si figuri, ma sto fuori.
Beh, 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 non è male questa cosa qua.
No,
lei sta insegnando ginnastica acquatica.
Vuole sentire le ragazze?
Sì, le ragazze sempre.
No, volevo intervenire prima quando c'era Buonanno, nel senso che adesso infatti sono un po' fuori tempo, cioè,
no, ma che fuori tempo, va benissimo.
Per carità, diventano pericolosi, certo, perché Buonanno è sicuramente un sindaco, se è stato eletto da tanto tempo è sicuramente una persona che c'era la sua importanza, la sua bravura, la sua competenza, ma poi si perdono in cose da curva sud, veramente, o da curva da stadio, quando si parla di cose che bisognerebbe essere un po' più seri, che so, è sfociato nel maleducato con la Littizzetto. A me la Littizzetto non sento come tante altre, perché, ma cioè, lì è stato proprio maleducato e si dà secondo me un messaggio di maleducazione in un contesto dove non va dato.
Guardi,
non va
la
dato.
Maleducazione, cioè, ognuno di noi giudica che cosa
sì,
è maleducato,
sì, è vero,
che cosa
è
non è maleducato. Secondo lui, secondo Buonanno, è stata maleducata la Littizzetto, punto.
È vero,
la
è vero,
maleducazione.
È vero, certe volte si sfocia in messaggi che però veramente non vanno bene. Infatti, Parenzo, bellissimo, siamo nel circo, bello, ma è quello che si dà.
Grazie, grazie Marcello, torni dalle sue ragazze alla, ecco,
ce le saluti tutte.
800 24 00 24, è con noi un signore che si chiama Bruno Volpe, direttore di Pontifex, un blog cattolico. Buonasera
Pontifex. Buonasera, come?
Buonasera Volpe.
Pontifex sarebbe in latino, no?
Ponte, che significa Ponte?
Pontefice,
lo spieghi, Volpe, lo spieghi
il
a Parenzo, l'ignorante.
Il Papa,
il Pontefice,
il Papa.
Certo.
Allora, signor Pontifex. Volpe, Bruno Volpe,
sentiamo,
sostiene una tesi, Volpe. Sostiene una tesi piuttosto bizzarra, secondo
signor
me.
Volpe, sì.
Cioè che il crollo col morto del palco di Jovanotti a Trieste sia una punizione divina, è
no.
Vero, signor Volpe?
No, non è assolutamente
no?
Questa la tesi.
Non è questa la tesi?
No, assolutamente.
No? Non è questa. Jovanotti, la morte di Pin è una punizione divina, non è questa?
Vabbè, ma se lei legge le sintesi e i
beh, io ho letto, anche, le ho letto anche il resto, non ho letto solo le sintesi, è più o meno così.
Allora,
adesso
dunque,
noi siamo...
mi faccia un po' chiarire qual è la questione. Sì.
Lei gestisce questo sito, Pontifex si chiama, eh?
Sì, sì. Pontifex si chiama,
vabbè,
qual è il problema?
Vabbè,
allora, dica.
Sentiamo.
Allora. Ci vorrebbe un paio d'ore per discuterne, però
no.
Adesso esageriamo, amico mio. Non esageriamo,
cercherò di sintetizzare nei ecco. 3 minuti.
Anche, dunque, anche
sì.
Meno.
Anche
Pontifex.
Meno.
Pontifex.
C'è una cosiddetta teologia o catechismo del male.
Sì.
In sostanza, Dio, sì. Secondo la teologia universale, è bontà infinita e misericordia infinita. Quindi, come tale, non può mandare né accidenti né castighi a nessuno.
Sì.
Fatta questa premessa, bisogna passare al secondo stadio, quella della libertà di arbitrio. Cioè, Dio non è che è come il Dio dei protestanti che ci predestina, ma è uno che ci lascia liberi di scegliere tra il bene e il male.
E va bene, poi?
Come tale, ognuno, se fa il bene o se fa il male, ne assume le proprie conseguenze. Quindi
benissimo,
non si tratta...
che male ha fatto Jovanotti?
Ma Jovanotti non ha fatto alcun male, il problema è un altro. Il problema
è
che
problema?
Jovanotti, la sera di non so, di 15-10 giorni
di Fiorello,
fa,
di Fiorello, si è esibito da Fiorello.
È andato alla trasmissione e tant'è che ha suscitato anche le proteste di Famiglia Cristiana, di altre associazioni di famiglie.
Le abbiamo sentite molto poco.
E peggio mi sento, ma andiamo avanti.
Ah, questo è un giudizio, comunque.
Giudizio mio, ma andiamo avanti.
Guardi, non mi sento male, sento due voci contemporaneamente.
Lo so, ha ragione. Allora, comunque, si è esibito da Fiorello e poi?
E dunque, ha inneggiato insieme a Fiorello alla liceità del profilattico. Ovviamente,
e che cosa, qual è il problema?
Meno male.
Il problema è questo, che il profilattico, per essere cattolici, o perlomeno cercare di essere cattolici non relativisti, è una violazione palese del sesto comandamento. Allora,
va bene.
Siccome la platea cattolica, piaccia o no, è quella maggioritaria in Italia...
Sì. Ma che c'è da col crollo del palco, però?
Prego?
Ma che... Scusi,
il punto è
caro
questo.
Volpe, Pontifex, scusi.
Scusi, però
che c'entra questo?
Alla conclusione del discorso...
Ma no, ma per capire che legame c'è, chiedo scusa per
lei
la...
Lei può avere sul profilattico tutte le teorie che vuole, naturalmente, per carità.
Per carità.
Nessuno gliele nega.
Sono follie, ma va bene così.
È legittimo. Io non sono d'accordo, Parenzo non
io
è d'accordo.
Io voglio che tutti usino il preservativo, la pillola del giorno dopo,
siamo,
ma questo non importa.
Però cosa c'entra questo con il crollo del palco a Trieste?
Questo è il punto.
Allora, tempo fa ci fu una stessa tesi sostenuta dal professor Roberto De Mattei, vicepresidente del CNR, il quale in relazione con un terremoto avvenuto non so dove, disse che il terremoto
avvenuto in Giappone era una conseguenza divina, perché voleva mandare un avvertimento per come avevamo trattato male la terra.
Lui questo poi ha negato di aver detto queste cose, ma scusi un attimo, voglio sapere.
No, guardi,
io voglio sapere quello che pensa lei, il legame
profilattico
che c'è.
E il crollo del palco di Giovanotti. Se lei è in grado di spiegarcelo, questa lucida follia, tolgo la parola lucida.
La ringrazio del complimento. Comunque,
prego.
Rispetto all'humor, cerco di essere umoristico pure io. Dunque, siccome pare che questo tour fosse cadenzato in varie altre tappe, da quanto io so, del concerto, è facilmente prevedibile, immaginabile che qualche episodio del genere, tipo quello profilattico e reclamare, l'avrebbe fatta in qualche altra piazza.
Quindi, non è detto, l'ha fatto da Fiorello, magari non lo faceva da un'altra
parte.
Secondo lei è prevedibile, allora?
Allora, meglio che un avviso arrivi prima che non arrivi dopo, quindi è meglio...
ma avviso di chi?
Avviso di chi? Di Dio? Ma di chi?
Avviso di chi?
Dunque, meglio che... prudenza vuole che queste cose indecenti non si dicano strada per strada.
Lei pensa che siano indecenti? Io non ho ancora capito il legame. Allora, lei l'ha detto, non è che non l'ha detto. Cioè, secondo lei
è un segnale divino.
Il crollo del palco di Trieste è un segnale divino.
Non è un castigo, è un segnale divino, è diverso.
Io direi semplicemente divino nel senso di alcolizzato, perché non c'è nulla di divino in questo.
No, questa è una battuta.
È una teoria.
Però lei dice non è un castigo, è un segnale, ma insomma certo non è che il crollo è stato a costo zero, è morta una persona. Cioè, questo è il punto. Siamo qui, 800-24-00-24, mi riferiscono, a parte che una delle notizie di politica di oggi che non abbiamo dato è il fatto che Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, sconfitta da Pisapia qualche mese fa, passa con Gianfranco Fini che aveva, col Terzo Polo, ma in particolare con Futuro e Libertà, che aveva schierato, peraltro, come sai,
Manfredi Palmeri
come avversario della Moratti.
Quindi erano nemici nella fase
dello scontro elettorale, e adesso, perché poi si è distaccata da Berlusconi, però tutto cambia in politica, di tutto, ne parleremo nei prossimi giorni. Allora, mi riferiscono però, Volpe, che lei sia andato addirittura a denunciare Fiorello, una cosa del genere, possibile?
Sì, effetto, è vero.
Cioè, per che cosa ha fatto,
ha denunciato Fiorello, signor Volpe? Pontifex?
Prego.
No. Perché cosa l'ha denunciato Fiorello? Scusi, no, per capire, ai carabinieri è andato addirittura?
Sì, non so da chi abbia attinto la notizia, però è vero.
Ma scusi, ma è andato dai carabinieri? Quali carabinieri? Di che città?
Bari.
A Bari. E ma i carabinieri di Bari che hanno fatto?
L'hanno trattenuta una notte, immagino.
A chi?
A lei.
No, perché non vedo perché.
Ma che denuncia?
Ha detto, guardi, scusi.
Scusi, ha denunciato Volpe, Fiorello per quale motivo? Scusi, non ho capito.
Per diffamazione.
Per diffamazione nei confronti di chi?
Nei confronti miei, insomma.
Ah, perché lui ha detto fatti curare.
Beh, ma magari era un desiderata quello lì.
Lo so,
ha detto
però,
fatti curare e vai a quel paese. Lei l'ha querelato per diffamazione. Vabbè, ha fatti curare.
Non mi sembra un'offesa così grave, no?
Scusi, Volpe.
Se
lei ha detto che è un segnale divino il crollo del palco che ha provocato un morto a Trieste,
capisce bene che...
Insomma, la reazione di Fiorello mi sembra giustificata.
No, non capisco cosa c'entri Fiorello, perché comunque si parlava di Giovanotti, no, a meno che non ci sia una coppia di fatto tra tutte e due.
Lei che dice? Le coppie di fatto non le piacciono a lei, eh?
Non sono la mia passione.
Non è la sua passione, eh? Quando vede due uomini baciarsi, che fa?
Niente, guarda l'altra parte.
Guarda dall'altra parte. Ma
torniamo al palco che cade.
Ma scusi, provo a sapere una cosa. Gli omosessuali, secondo lei, sono malati?
Ma lo dico, per me sì.
Per lei sì, eh? Di che cosa sono malati? Cioè, sono malati...
Malati nel senso che sono anormali. Cioè, fuori
sono della... Sono anormali.
Se io le dico che questa è una stronzata, mi querela anche a me, caro Volpe? Perché posso più sentire queste cose. Allora è una stronzata. Lei dice solo stronzate.
Vanno curate?
Gravi anche. Vanno stronzate gravi.
Vanno curate in che modo, scusi?
Che cosa, scusi?
In che modo vanno curate, Volpe?
Ma chi?
Volpe.
Che cosa?
Gli omosessuali come vanno curati?
Ma niente, sono incurabili. Che dobbiamo fare? Dobbiamo
come
solo pregare.
No, no. Dai. Pregare.
Sì. Bisogna riaprire.
Il carcere no.
In Italia non è previsto.
In altri, lei lo vorrebbe il carcere per gli omosessuali?
Nelle teocrazie è previsto.
Ma no, ma siamo già pieni con le carceri che scoppiano, insomma, oggi non è...
Però vedrebbe
però
bene gli omosessuali...
Se ci fossero le carceri invece vuote, insomma, li punirebbe dal punto di vista penale.
Ma ci sono reati più seri, insomma.
Ci sono reati, perché è un reato secondo lei l'omosessualità?
Ma ci sono fatti più seri di cui deve occuparsi la magistratura, voglio dire.
No, beh, certo.
Si chiama Volpe il signore, no?
Sì.
Appello sì. agli animalisti, riaprire la caccia alla volpe, riaprire
la caccia. Però quelli che non vogliono l'ermellino per il Papa, eh.
Scusi un attimo, Volpe, ma davvero lei è convinto che il crollo di quel palco sia un segnale divino?
Si lega l'Apocalisse, prima lettera di la prima lettera all'Odissea dell'Apocalisse che dice
mandategli una macchina subito. Mandate una macchina
che
subito.
Che dice la cosa dell'Apocalisse, subito. Scusi?
Castigo quelli che amo.
Castigo quelli che ha. E con questo chiudiamo. Grazie Volpe, approfondiremo nei prossimi
come grazie,
giorni.
Perché lo ringrazio?
Lo ringrazio perché comunque viene a dire quello che pensa. Sono secondo me delle cose che non stanno
folli
in terra.
Ma diciamo no, diciamolo con una parola. Sono
e
delle...
noi ci sentiamo anche con Volpe, se vuole, per continuare questo discorso. Sì. Domani la Zanzara 18:30.
Ottimo.
Cruciani sei un comunista venerabile. A Cruciani, non per comunista uno qualunque, a Cruciani.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.